Se prendiamo posto, iniziamo il primo Consiglio Comunale del 2023. Un secondo ancora. Allora, prima di iniziare il Consiglio Comunale, che ringrazio la dottoressa Ventriglia che fra poco ci farà l'appello nominale, volevo portare un ringraziamento a Linda Ferretti che in mia assenza ha preparato questo Consiglio Comunale in maniera egregia, pertanto la ringrazio e do la parola alla dottoressa Ventriglia per l'appello nominale. Prego, dottoressa.
Buonasera, procedo con l'appello. Allora, Gubetti Elena Maria.
Presente.
Alessandrini Enrico.
Presente.
Belardinelli Annalisa.
Presente.
Bucchi Luigino. Di Cola Antonella. Ferretti Linda. Galli Angelo. Gazzella Alessandro.
Presente.
Geronzi Luigi. Massandrea Anna. Mensurati Arianna. Moscherini Giovanni. Mundula Laura. Nucci Claudio.
Presente.
Orsomando Salvatore. Assente. Paolacci Gianluca. Pavin Vilma. Piergentili Luca. Filu Maria Antonietta. Prosperi Adele.
Presente.
Ramazzotti Lamberto.
Presente.
Salamone Federico. Travaglia Carmelo.
Presente.
Vecchiotti Emanuele. Zito Giuseppe. 22 presenti, 4 assenti e presente numero legale.
Allora, consiglieri, con 22 presenze e 4 assenti, la seduta è valida. Inno nazionale. Allora, grazie ai consiglieri, iniziamo questo consiglio comunale e facciamo fare le comunicazioni al sindaco. Io anche ne avrei una che adesso non trovo, però sapevo che dovevo eccola qua, la dovevo comunicare. È una comunicazione riguardante il servizio economico e finanziario, comunicazione delle variazioni di cui l'articolo 175 comma 5 bis del decreto legislativo 267 del 2000 e dell'articolo 72 del vigente regolamento di contabilità. Ai sensi dell'articolo 72 del vigente regolamento di contabilità si comunicano seguito le variazioni adottate dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 175 comma 5 bis del decreto legislativo 18 agosto del 2267. Dunque, atto 145 il 2/12/22, variazione del piano esecutivo di gestione ai sensi dell'articolo 175,5 5 bis decreto legislativo 267 del 2000 e atto 153 del 15 dicembre del 22, variazione del piano esecutivo di gestione ai sensi dell'articolo 175,5 bis decreto legislativo 267 del 2000, firmato ragioniera Lilia Paoletti. Adesso possiamo naturalmente passare, è arrivato anche il consigliere Ottomando, ci salutiamo e passiamo alle informazioni del sindaco. Prego sindaco.
Grazie presidente, buongiorno a tutti, buongiorno segretario, buongiorno colleghi. Prima di iniziare con le mie comunicazioni vi chiederei di fare un minuto di silenzio perché nei giorni scorsi abbiamo avuto nella nostra città alcuni lutti di persone a noi vicino. Vorrei ricordare Eldo D'Aiuto, che è il suocero del nostro consigliere comunale Lamberto Ramazzotti, a cui vanno le mie personali condoglianze e a nome di tutta l'amministrazione. È venuto a mancare anche un nostro storico dipendente, Ezio Chiani, che era impiegato nella mansione di operaio e che era andato in pensione da pochissimi giorni, ed è venuto a mancare a sua moglie e a suo figlio. Mandiamo un nostro caloroso abbraccio in questo momento così doloroso. E poi la notizia è di poche ore fa che è venuto a mancare una presenza che, diciamo, per noi era diventata, come dire, facente parte della nostra comunità, che era Bashir. Lo conoscevamo tutti come Pacifico. Pacifico stava fermo sempre davanti al semaforo della cantina sociale, aveva sempre una parola, un sorriso per tutti, e lo vogliamo ricordare anche in quest'aula. Quindi vi chiederei un minuto di silenzio.
Prego consigliere. Andiamo avanti, sindaco.
Sì, grazie. Come ricordava poco fa il presidente, questo è il primo consiglio comunale del 2023 e vorrei fare in principio di questo consiglio alcuni ringraziamenti. Si sono concluse con la festa di Sant'Antonio, diciamo, tutti i festeggiamenti legati al Natale, ci sono state tante occasioni di festa molto partecipate da parte della nostra città. Questo è stato possibile grazie a un lavoro congiunto che ha fatto l'amministrazione, il nostro vice sindaco Federica Battafarano, che voglio ringraziare, e le tante associazioni del territorio, a partire dai Rioni, che si sono spese nell'organizzazione per esempio della festa della Befana, del presepe vivente insieme alla Chiesa Santissima Trinità, e non ultimo la festa di Sant'Antonio, appunto organizzata dai massari ceretani e dalle signore della Boccetta insieme sempre alla Chiesa della Santissima di Santissima Maria, scusate, e che voglio ringraziare di cuore. Veramente abbiamo potuto godere durante il periodo natalizio di tantissime occasioni di festa, spettacoli, momenti che sono stati veramente molto apprezzati dalla nostra cittadinanza, e il merito va anche ai tanti volontari che hanno reso tanti momenti veramente unici, e quindi li voglio ringraziare di cuore per la loro partecipazione e il loro impegno. Vorrei ricordare inoltre una cosa molto bella che è successa proprio il 6 gennaio, giorno della Befana, che un nostro concittadino, Francesco Frao, ha compiuto 100 anni, quindi ho portato gli auguri a nome di tutta l'amministrazione a Francesco, con l'augurio di rivederci il prossimo 6 gennaio insieme. Io vi chiederei un applauso per tutti questi volontari che hanno lavorato instancabilmente. Bene, adesso vengo alle vere e proprie comunicazioni ufficiali. Nei giorni scorsi, venerdì scorso per la precisione, abbiamo approvato un atto importantissimo di giunta che sono le linee guida per la definizione del PUA. Come ricorderete, proprio in quest'aula noi abbiamo approvato il PUA e l'abbiamo mandato in regione per le osservazioni per la VAS e poi l'abbiamo adottato proprio prima dell'estate. Ecco, allegato a quell'atto c'erano le linee guida di come applicare e rendere quindi quello strumento di programmazione urbanistica, renderlo poi efficace. Abbiamo approvato le linee che mancano, c'è un buco legislativo perché né lo Stato né la Regione hanno mai dato indicazioni ai comuni su come svolgere le gare. Se ne parla anche in queste ore, stamattina sentivo la Meloni, che il nostro Presidente del Consiglio, che parlava proprio di questo tema, perché è un tema che voglio dire, l'Italia è fatta di costa, è circondata di mare e quindi è un tema che riguarda tantissime realtà dei nostri territori, eppure manca questo strumento legislativo. Noi avevamo già preparato queste linee da approvare insieme al PUA, ma poi abbiamo pensato che fosse corretto non andarle a deliberare insieme al PUA, ma tenerle staccate, quindi adesso le abbiamo approvate con delibera di giunta. Voglio ringraziare l'architetto Fabrizio Bettoni per aver immediatamente, diciamo, preso in mano questa cosa a cui tenevamo molto e aver concluso un iter importante. Credo siamo il primo comune in Italia ad aver adottato le linee guida per la definizione del PUA. È un documento che contiene le modalità con cui poter dare seguito alle gare e che ha un aspetto molto importante, che è quella della sostenibilità economica di chi va a fare quel tipo di attività. Comunque lo trovate ovviamente pubblicato e lo potete approfondire. Vorrei ringraziare per tutta l'assistenza che ci hanno dato e la consulenza gli architetti di struttura Fabrizio Properti e Andrea Pozzi e l'avvocato Lais, che ci hanno fatto da consulenti per questa materia che è così complessa. Vorrei ringraziare la consigliera comunale Adele Prosperi, che ha dato vita sabato 14 gennaio a un grande momento di prevenzione della salute, grazie alla tappa della Common Italia, che ha consentito a 96 donne del nostro territorio che non rientrano negli screening gratuiti previsti dalla Regione di effettuare uno screening in modo assolutamente gratuito. Speriamo che iniziative come questa si possano ripetere, perché sono importanti per garantire la salute ai nostri cittadini. In questo fine settimana ci sarà un'altra occasione importante, perché si fermeranno la vendita delle arance della salute i volontari della lotta contro il cancro, quindi un altro momento in cui possiamo dare un contributo per la salute di tutti noi. Una settimana fa abbiamo ricevuto la notizia che il Ministero del Turismo ha finanziato un importante progetto che abbiamo fatto in tandem con il Comune di Tarquinia. Questi sono fondi destinati alle città che ospitano siti UNESCO. Abbiamo ricevuto un finanziamento di 439.000 euro che non è destinato alla valorizzazione del sito UNESCO, bensì al turismo e a tutto quello che si può fare per portare i turisti alla nostra necropoli, con aspetti legati soprattutto all'informazione, informatizzazione e tutte le tecnologie in più lingue destinate a valorizzare e portare a conoscenza il nostro territorio. Consentitemi ancora due informazioni, una legata a una cosa che è successa domenica e ieri ho fatto anche un comunicato stampa. Un'associazione del nostro territorio aveva organizzato un momento di pulizia del territorio, un'iniziativa assolutamente lodevole che tantissime associazioni del nostro territorio fanno, ma non era stata richiesta nessuna autorizzazione al comune. Allora, in questi 7 anni in cui io svolgo ho svolto il ruolo di assessore all'ambiente, mi sono capitate tantissime realtà associative del nostro territorio che senza tanta pubblicità, né locandine né manifestazioni varie, si sono unite, quindi iniziative fatte da semplici cittadini, da studenti delle scuole, da associazioni di volontariato le più svariate, che si sono organizzati in giornate di pulizia del nostro territorio. Penso al bosco di Valcanneto, penso alla nostra spiaggia, a Torre Flavia, cittadini che hanno ripulito la via di Ceri, la via del Sasso, innumerevoli, ve ne potrei raccontare tantissime. Bene, tutti questi cittadini, sempre che fossero liberi cittadini, studenti della scuola o associazioni, hanno sempre chiesto l'autorizzazione al comune per svolgere questa attività e chiesto ovviamente la raccolta dei rifiuti raccolti a fine dell'iniziativa, perché è una legge dello Stato quello che non si possono raccogliere rifiuti senza autorizzazione. C'è un, diciamo, costituisce un vero e proprio reato punibile anche con la detenzione oltre che con la sanzione, per cui questa associazione si era organizzata senza chiedere alcuna autorizzazione, quindi era evidente che non poteva svolgere questa attività. Ieri ho fatto un articolo per spiegare a questa associazione che io sono ben felice, ma non sono io poi che autorizzo, bensì l'ufficio ambiente che autorizza, sono ben felice che vengano fatte queste iniziative, ma che devono essere fatte con le dovute autorizzazioni e cautele, ma per chi le svolge, perché diciamo la comandante aveva visto, credo, pubblicata una locandina e si è attivata per avvisarli in modo che insomma fossero consci di quello che andavano a compiere. Quindi ben vengano queste iniziative, ma con le dovute, diciamo, attenzioni e autorizzazioni, così come prevede la legge. Inoltre, negli scorsi giorni è uscita sempre a mezzo stampa una richiesta da parte del consigliere Berardinelli relativamente a una mancata risposta a un'interrogazione che era stata protocollata il 18 ottobre. E purtroppo nessuno sapeva di questa interrogazione del 18 ottobre, c'è stato un problema al protocollo. Quel giorno, il 18 ottobre, sono entrate due interrogazioni, una a firma del consigliere Berardinelli del suo gruppo relativa ai mezzi dell'igiene urbana e un'altra invece a nome del consigliere Bucchi e del suo gruppo relativa, adesso non vorrei sbagliare, ma era relativa alla manutenzione nella scuola di Due Casette, sì, la manutenzione nella scuola di Due Casette, entrambe protocollate e mai, sì, ce le abbiamo, sì, le manutenzioni nelle scuole, no, Bucchi, sì, ce l'abbiamo ritrovata nel protocollo, sì. Comunque sono state due interrogazioni, no, guardi consigliera, non c'è da fare gesti, siamo in consiglio comunale, non c'è da fare, dal protocollo non sono state mai smistate agli uffici, per cui non è stata mai data risposta, ne chiedo scusa, ovviamente abbiamo già risposto a entrambe, inviata la risposta, sì, è stata protocollata, no, il giorno che lei ha scritto su Facebook. E io continuo a pensare che un consigliere comunale abbia altri strumenti piuttosto che Facebook per denunciare eventuali mancanze del comune. Comunque ad entrambe è stata inviata risposta tramite PEC, se mi dà il tempo le faccio sapere anche la data della PEC di risposta. È impossibile, è stata mandata col protocollo, adesso il segretario lo verifica.
È una cosa che si può verificare questa, no?
Comunque, okay. Resto stupita del fatto che dal 18 ottobre il nostro regolamento prevede una risposta scritta entro 30 giorni e nell'eventualità in cui la risposta non è scritta diventa orale al primo consiglio utile. Allora mi chiedo, dal 18 ottobre ad oggi abbiamo fatto diversi consigli, come mai la consigliera Annalisa non ha mai sollevato qui la richiesta di risposta, né a me né al Presidente del Consiglio. Io devo dire che il Presidente del Consiglio su queste cose è attentissimo e solleva sempre... No, non è questione di dare tempo, se ci sono delle regole, le regole si rispettano. Lì c'è stato un...
No, chiedo scusa,
non è un dibattito.
Fate terminare.
Non è un dibattito.
Ok, va bene, certo. Dopo... Prego. Ecco, appunto.
E adesso mi prendo solo la possibilità poi di dire in che data è stata trasmessa la risposta col protocollo. Grazie.
Allora, intanto devo dire che questa risposta la stiamo cercando e adesso in un modo o in un altro. In effetti io ogni volta che faccio un consiglio comunale mi reco di lei, dico ci sta qualche risposta non data da portare in consiglio comunale, l'abbiamo fatto l'altra volta, l'avremmo fatto pure questa volta. Comunque il sindaco ha dato la sua versione, adesso possiamo andare avanti, ci sono due richieste da parte di due consiglieri, consigliere Piergentili che chiedeva di fare due comunicazioni, la comunicazione su due argomenti, a 3 minuti di tempo, no, non è meno male, quando vengono fatte bene le richieste vengono accettate. Io mi stupisco che dopo 25 anni di consiglio comunale ancora sbagli le richieste, scusa. Allora dicono, la richiesta è stata fatta regolarmente e allora puoi dare. Quello che mi raccomando è che non deve essere un'interrogazione, deve essere una comunicazione come dice il nostro regolamento. Uno sulla sua voce e uno sulla passeggiata ecologica. 3 minuti di tempo, prego Piergentili.
Volevo comunicare alla cittadinanza e al Consiglio Comunale, specialmente per la maggioranza, che 17 mesi fa l'ex amministrazione, quindi l'ex maggioranza, si era resa la briga di risolvere il problema con la sua voce, di fare un tavolo tra maggioranza e opposizione e trovare una soluzione per fare una nuova convenzione. Questo qui non è stato fatto, se non mi sbaglio l'abbiamo cacciato via perché non pagavano l'affitto. Casualmente l'altro giorno sono a sapere che non è l'unica realtà del nostro territorio privo di convenzione o scadenza di convenzione. E chiudo il punto, voi lo sapete, io lo so perché qualcuno l'altro giorno me l'ha ricordato. Poi sul secondo punto, la passeggiata ecologica, signor Sindaco si chiama, volevo soltanto dare un'informazione alla cittadinanza che purtroppo va seguito un iter burocratico. Io ho avuto soltanto la colpa, carissimo Sindaco, di condividere un post e la cosa che mi dà fastidio, Sindaco, che sono stato chiamato dal comando dei vigili, come se io ero l'organizzatore, io sono stato solo invitato e lei stamattina ha risposto su un post che su un comunicato stampa di Uniti per Cervelli che non cita il mio nome, ma lei ha citato il mio nome, io lo so com'è il regolamento, perché infatti la passeggiata ecologica non è stata più fatta perché io l'ho detto io, perché siamo dimenticati di fare la comunicazione all'amministrazione e all'ufficio ambiente, quindi a me non mi deve spiegare tante cose. La passeggiata ecologica, signor Sindaco, serviva nel centro storico, per me il centro storico è anche l'adiacenza del Granarone, cosa che lei non vede, come legge i miei post, come mi spia lei o qualcun altro per lei sui miei post che metto su Facebook, pensi a guardare il nostro territorio in stato di abbandono. E anche una settimana fa, grazie al mio intervento a Cerenova, via Luni, e ho chiamato l'assessore che grazie a Dio è intervenuta, vado a vedere a via Luni che casino che c'è. Lo vado a vedere, caro Sindaco, non c'è bisogno che vada Piergentili laggiù a vedere certe cose, se deve andare a lei. E questo qui è chiudo. C'è uno stato di pericolo a Pasco di Via Luni che se cade un bambino si uccide. Degli spuntoni di ferro, carissimo Sindaco, di circa 20 centimetri, adesso non l'hanno tagliato a raso, vado a verificare, non l'hanno tagliato a raso, l'hanno lasciato un pochettino più alti. Lì è il rischio che un bambino si faccia male e non l'ho pubblicato per correttezza, l'ho mandato direttamente all'assessore, proprio guardi, non voglio creare problemi a nessuno. Poi adesso andremo a verificare se tutte le convenzioni del nostro comune sono attive, perché come abbiamo cacciato via la sua voce che era scaduto la convenzione, a me mi risulta che ce ne sono delle altre e presenteremo una mozione il prossimo Consiglio Comunale per poter riformulare queste nuove convenzioni, perché poi sono 2 anni che sono scadute. Cioè uno lo sa, non vuole smuovere tanto casino, carissimo Sindaco, perché sono 2 convenzioni molto importanti. Voi fate finta di niente, ci sono delle associazioni che utilizzano beni del comune che ufficiosamente sono illegali.
Grazie.
Se fa male qualcuno, voglio sapere chi paga. Grazie, Presidente.
Allora, la consigliera Berardinelli, anche lei la preoccupazione, la raccomandazione di rimanere nella comunicazione e non nell'interrogazione. Prego, consigliere.
Grazie Presidente, buonasera ai colleghi consiglieri presenti, al Sindaco, al Segretario Comunale, Presidente del Consiglio, agli assessori presenti, nonché a chi ci ascolta da casa e alle persone presenti in aula. Allora, io ho fatto questa comunicazione per portare all'attenzione della cittadinanza e del Consiglio Comunale che noi abbiamo presentato, noi consiglieri di Insieme per Cerveteri, quattro consiglieri, un'interrogazione a risposta scritta, protocollata il 18 ottobre, io ho il numero di protocollo. Però, guarda caso, quando le interrogazioni riguardano temi scottanti, Sindaco, tant'è vero che il 3 gennaio, da quanto risulta, sono stati sequestrati dei mezzi della ditta utilizzati per il servizio di igiene urbana e noi chiedevamo proprio informazioni su quei mezzi, guarda caso gli uffici, questa entità che poi non si sa mai chi e come, quando e perché, non hanno inviato la comunicazione. Questo succedeva alla stessa maniera con il suo mentore sindaco, con Alessio Pascucci, esattamente uguale, quando l'interrogazione riguardava un tema scottante non arrivava, guarda caso. E quindi noi volevamo dire che dopo ben tre mesi il sindaco non ci ha risposto. A questo punto ho ritenuto opportuno, sindaco, fare un articolo, pubblicarlo sui social. Lei non deve pensare a come io, consigliere comunale, scelgo di comunicare ai cittadini. Per esempio anch'io, se fossi stata sindaco, avrei evitato di fare selfie e passerelle su eventi organizzati da altri per intestarsene i meriti, sindaco, perché non ce l'ha, perché tutto quello che organizza l'amministrazione non ha buoni risultati, a differenza di quando invece viene organizzato da volontari, rioni, parrocchia o chi altro, sindaco. Però lei è sempre presente con il suo sorrisino a fare selfie, evidentemente ritiene di essere molto fotogenica. Detto questo, sindaco, io provo vergogna per lei, non solo perché deve ricorrere a questi mezzucci per ostacolare il lavoro dei consiglieri di opposizione, perché ricordo ai colleghi di maggioranza e ai cittadini che quello che noi abbiamo fatto, presentare un'interrogazione, è un nostro diritto e fa parte del sindacato ispettivo che hanno come diritto i consiglieri di minoranza. Però non riceviamo risposte, guarda caso, su temi scottanti. Dicevo, sindaco, provo vergogna per lei, non solo perché deve ricorrere a questi mezzi per cercare di silenziare l'opposizione, ma perché ancora una volta ha dato dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, di essere dalla parte della ditta e non dalla parte dei più deboli, cioè dei lavoratori, perché quello che abbiamo fatto noi, sindaco, era semplicemente cercare di capire in che condizioni lavoravano dei lavoratori che, a quanto sembra, perché è stato così accertato, non lavorano in condizioni di sicurezza, e lei su questo punto non ha fatto altro che cercare di impedire ai consiglieri di maggioranza di scoprire le cose come stavano. L'ha fatto oggi con l'interrogazione, così come l'ha fatto in precedenza quando era assessore all'ambiente, che ci ha letteralmente cacciati da una riunione dicendo che non eravamo stati invitati. Le ricordo che i consiglieri di minoranza rappresentano l'amministrazione, seppur consiglieri di minoranza, sindaco. Quindi per questo ho provato vergogna per lei, oltre che per il modo che ha di gestire il suo ruolo. Grazie Presidente.
Allora, grazie consigliera Berardinelli. Sì, c'è la risposta, noi ce l'abbiamo. È stata mandata a Paolacci, Pier Gentili, Berardinelli. Vabbè, comunque va bene. Va bene, nel posto sarà la strada sua. 19 gennaio. Bene, allora abbiamo concluso le comunicazioni, possiamo passare al primo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Naturalmente in questo caso ricordo a tutti che i verbali sono stati mandati, andiamo direttamente al voto, chi è favorevole ad approvare il verbale del 25 ottobre del 2022,
all'unanimità. Quindi possiamo passare al secondo punto, che è l'approvazione del regolamento. Scusate, credo che sia quasi. L'approvazione del regolamento dei beni condivisi. In questo caso vi informo che c'è un emendamento che poi voteremo prima del regolamento per poi inserirlo, qualora approvato, all'interno del regolamento. Chi è che relaziona, sindaco? Relaziona Francesca Appetiti. Prego, Francesca.
Grazie Presidente. Io come prima cosa volevo ringraziare il segretario comunale per il grosso lavoro che ha fatto per permettere di portare oggi in aula questo regolamento. Allora, il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni è un atto che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni. Questo si attua attraverso la stipula dei patti di collaborazione, che non è altro che un accordo attraverso il quale uno o più cittadini attivi e l'amministrazione definiscono i termini di questa collaborazione. Nel patto viene individuato ovviamente il bene comune, gli obiettivi, quindi chi chiede di stipulare questo patto porterà un progetto, e tutti i sottoscriventi avranno ovviamente disciplinato tutto quanto nel regolamento. E lo scopo principale di questo regolamento è quello di far nascere nei cittadini un senso civico ancora maggiore. L'idea è che se noi ci prendiamo cura di un bene che è di tutti, tutti insieme siamo più portati anche a difenderlo, a far sì che se vediamo una persona che butta una cartaccia su un giardino che noi curiamo, a intervenire, quindi a risvegliare quel senso civico che ultimamente non è più presente. Volevo dirvi, questo tipo di regolamento è già presente in oltre 270 comuni italiani, nasce a Bologna diversi anni fa, e anche la regione Lazio lo ha adottato, se non sbaglio, proprio nel mese di novembre, e Roma città capitale lo sta portando in consiglio. Praticamente, giusto, allora, è un regolamento lungo, quindi ovviamente non lo guarderemo punto per punto, anche perché l'avete ricevuto tutti quanti. E per dare un'idea cosa succederà, noi sul nostro sito metteremo un link dedicato dove verranno caricati tutti i patti condivisi che a volta verranno firmati, quindi è tutto trasparente e consultabile. Potrà essere scaricato il modulo con lo schema di patto, verrà attivata un'email dedicata in modo che il cittadino o quello che può essere l'associazione ha un unico interlocutore, quindi per fare un esempio devono organizzare il taglio dell'erba di un prato, mandano a questa email la comunicazione, sarà poi l'unità organizzativa dietro che prenderà l'appuntamento con gli uffici competenti e farà tutto quello che è la parte burocratica. I patti di collaborazione prevedono, e adesso all'interno sono anche messi quelli semplici e quelli complessi. Quelli complessi, diciamo, riguardano addirittura gli immobili, la gestione di immobili. In questo momento è stato inserito, anche se noi non abbiamo delle disponibilità in questo momento, però permette di, in futuro, dovessero esserci immobili disponibili, di avere già tutto quanto pronto. È stato portato in commissione, ne abbiamo parlato, l'abbiamo sviscerato, e questo.
Allora ringraziamo l'assessora Appetiti per la relazione, io apro il dibattito, inizio con il comando.
Grazie Presidente, scusate la voce, ma purtroppo sono due giorni e ce ne ho pochissima e quindi speriamo che riesco a concludere l'intervento. E tanto volevo salutare tutti, buonasera ai presenti in aula e a chi ci ascolta da casa. Vede, assessore, io sentire certe parole mi rammarico un po', nel senso che comunque sia, non è tanto semplice parlare di un regolamento importante come questo della cittadinanza attiva. La chiamo così perché nel 2015 questa proposta l'ho sottoposta io al Consiglio Comunale, anzi passò anche in commissione, non fu approvata perché ci furono delle perplessità. Presso a poco, diciamo che le cose, io ce l'ho qui quello che presentai, adesso non so più leggere perché con 10 minuti non posso pensare che si può sviscerare un regolamento importante come questo, dove secondo il mio modo di vedere potevamo anche essere d'accordo, nel senso che se eventualmente fosse stato lavorato in commissione con i tempi necessari per poterci lavorare, oggi noi eravamo qui a discutere di un bel progetto, un progetto che ci avrebbe portato, diciamo così, ad attivare una cosa importante, perché la ritengo molto importante, però avendola letta, perché lei dice giustamente comunque i documenti li avete ricevuti, è stato sviscerato in commissione. Vi ricordo pure che alle 14.46 oggi è arrivata una mail, ma non è che sto facendo, io sempre nel segno della collaborazione, non è che voglio redarguirla oppure, però è chiaro che certe puntualizzazioni vanno fatte, cioè alle 14.46 tra l'altro ci arriva a tutti i consiglieri la scheda del fatto di elenco di attività, cioè tutta una cosa in fretta e in furia che oggi, al di là del fatto che con i 10 minuti io... Lei ha detto che il regolamento è lungo, è proprio perché è lungo, andrebbe sviscerato punto per punto, perché ci sono dei punti che destano delle perplessità, che possono essere emendati, che possono essere approfonditi, che ci si può lavorare. Quindi se io adesso mi metto a fare delle domande a lei, i 10 minuti non bastano, perché è talmente lungo e ho preso talmente tanti appunti che il Presidente fra 7 minuti mi toglie la parola. E quindi noi dell'opposizione, al di là che ognuno di noi può fare il suo intervento, ma sicuramente non riuscirà, diciamo così, a poter intervenire affinché questo regolamento possa essere in qualche modo anche modificato, cioè anche ad avere quella possibilità di accettare delle piccole modifiche. Però per quello che posso fare in tempo a dire, magari ci provo, poi ovviamente qualcos'altro lo dirò nelle repliche. Comunque rimane il fatto che è un regolamento importante e così in fretta e in furia, consentite, ma non si può affrontare e votare con tranquillità solo perché magari in Italia lo hanno affrontato altri comuni. Tra l'altro io presi spunto all'epoca dal comune di Massarosa che lo ha adottato, che ovviamente adesso non sto qui ad approfondire quello che presso a poco le cose sono le stesse. Poi ovviamente noi puntavamo, diciamo così, con quel progetto che avevo presentato a fare un altro tipo, diciamo così, come dire, di abbiate pazienza, puntavamo, diciamo così, a sia coinvolgere i cittadini ma anche ad avere delle possibilità di scontistica per quanto riguarda i tributi. Avevamo fatto dei conti molto importanti nella gestione delle varie aree, insomma era una cosa veramente che secondo me si poteva fare. Oggi che l'ho riportata all'attenzione, sarebbe opportuno, ed è per questo che poi alla fine io lo chiedo, se eventualmente c'è la possibilità di rimandarlo e di fare o di riportarlo in commissione, di fare una commissione proposta per discuterlo e magari coinvolgere anche la città in questo bellissimo progetto, sarebbe più opportuno. Poi dopodiché voi siete la maggioranza, fate quello che volete, insomma, però a quel punto noi è chiaro che non saremo in grado di poterlo votare positivamente per quello che vi ho detto. Quindi io qui ho preso degli appunti e diciamo che per quanto riguarda ad esempio le finalità e oggetto ed ambito di applicazione, quando si parla che si disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni urbani, avviati poi la disposizione si applica in caso di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione. L'ho sottolineato perché sarebbe carino capire i criteri con cui vengono affrontate diciamo queste situazioni. Quando si parla poi di beni comuni materiali e immateriali, fare degli esempi, ad esempio sui beni pure immateriali. Poi, per quanto riguarda, cerco di andare veloce possibile, quando si parla
e nelle definizioni, al punto C, cittadini attivi, tutti i soggetti compresi, i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. Quindi capire, insomma, come possono essere coinvolti, in che limite i bambini in questo progetto. È fondamentale saperlo, perché nel momento in cui noi andammo a discutere della cittadinanza attiva, una delle problematiche principali appunto riguardava, diciamo, quello che è il rapporto tra chi in quel momento si associa e chi comunque stabilisce un rapporto di collaborazione con il comune. Insomma, non è che stiamo parlando di una cosa semplice. Oggi, se si presenta un progetto, ovviamente è chiaro che nel momento in cui si stabilisce la collaborazione, che viene disciplinata in una certa maniera in base alle normative vigenti, insomma, io credo che i bambini in qualche modo dovrebbe essere spiegato con quale criterio vengono scelti per fare una cosa del genere. E, per quanto riguarda sempre al punto E, proposta di collaborazione, la manifestazione di interesse formulata ai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, di generazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurano forme di sostituzione di servizi essenziali. Io qui diciamo che quando dice poi la proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del comune. In questo punto E, ad esempio, sarebbe stato carino capire, al di là che dei servizi essenziali ce ne abbiamo tanti, per cui distinguere questi servizi essenziali dalle probabili proposte che potrebbero fare i cittadini, cercare di capire questi cittadini dove potrebbero intervenire. Poi, quando parla che la proposta spontanea può essere formulata e risposta può essere spontanea su sollecitazione del comune, che cosa intendete fare? Cioè, voglio dire, spontanea, capisco che c'è un cittadino o un gruppo di cittadini o un'associazione o un consorzio che si presenta su un progetto sulla base di quello che avrete pubblicizzato sicuramente nel momento in cui andrete a provare questa cosa, che presenta un progetto su quella base. Poi ovviamente è chiaro che sarebbe da capire anche il comune su quale base potrà formulare, no, come sollecitazione determinati tipi di progetto. Quindi sicuramente avrete già individuato delle aree, avrete già individuato degli immobili, per cui magari, ecco, sollecitare, se ce ne sono, poi associazioni intense a fare questo tipo di lavoro. Cioè, sarebbe stato carino approfondirle magari tutte insieme queste cose, perché comunque sia avremmo avuto l'opportunità di dire la nostra. Nel punto H, la rigenerazione, interventi volti al recupero dei beni comuni urbani con carattere di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica. Ecco, siccome ci sono dei punti che ovviamente hanno una sorta di contraddizione. Integrazione e sostenibilità anche economica, lo ripeto. Gli spazi pubblici, arrivetti, piazze e strade, marciapiedi, gli spazi pubblici, aperti al pubblico, di proprietà pubblica, società e pubblico. Qui già si evidenzia quello che possono essere gli interventi, che tra l'altro riguardano gli interventi che avevamo proposto noi nel 2015. Nei principi generali, al punto B, quando si parla di pubblicità e trasparenza, l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità dei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti. Ecco qui nel punto D, inclusività e apertura, gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività. A questo punto lo vorrei riassumere un po' anche...
Dovresti concludere, Ottomando.
Allora lascio aperto. Questo è il regolamento che io non posso stare, il mio voto è contrarissimo, contrarissimo perché un regolamento del genere, noi abbiamo 10 minuti di tempo, rispetto giustamente quello che lei sta rispettando, che è il regolamento del Consiglio Comunale, ma ci sono 1000 domande da fare e voi private l'opposizione di fare queste 1000 domande e non mi interessa manco le risposte che mi deve dare l'assessore perché sono parziali e non si può discutere un regolamento comunale su una parzialità. Abbiate pazienza.
Dobbiamo andare avanti. Altri interventi? Lamberto Ramazzotti.
No, io ritengo che l'idea di questo atto sia molto importante. Ringrazio anche Ponzi Pulizia, segretario comunale, che so che ha partecipato attivamente a questo tipo di iniziativa, anche forse credo per esperienza nei comuni dove già avveniva, dove lei stava, così mi dice il mio ufficio informazione. Però detto questo è un regolamento che andava fatto, come però io credo che sia doveroso tenere in considerazione anche alcune osservazioni fatte dai colleghi. Io parlo di colleghi noi perché voi lo conoscete a memoria, l'avete approfondito, avete sudato giorno e notte, credo che lo conoscete a memoria, manco ci credo se presto esco da sto portone. Detto questo, noi che siamo un po' abituati a studiare, a riunirci, a guardare gli atti anche nelle nostre differenziazioni, sono emerse alcune perplessità, ma queste perplessità sono emerse perché quando si tratta del bene comune, voi forse non sapete, non ve lo dicono, che il comune di Cerveti 5 giorni fa ha perso una causa su un bene comune, non lo sapete? Ve lo dico io. Il comune di Cerveti dovrà pagare anche le spese, non lo sapete? Ve lo dico io. Per quanto riguarda quel centro, la struttura, la necropoli, in bando che è stato fatto, la società è stata esclusa, motivazioni che ha ritenuto il TAR assurde e ridicole, e ha condannato il comune di Cerveti a pagare le spese e ha dato ragione al ricorrente. Questo non ve l'hanno detto, chiedela un po' di più la vita amministrativa. È molto importante quello che io dico, sono un atto pubblico, ho la sentenza, non è che mi invento niente. Fatta questa premessa però è importante questo regolamento, tenendo in considerazione sia, e ringrazio il collega Bucchi, ecco perché l'importanza, come diciamo io e il Presidente Travaglia, l'importanza delle commissioni. Perché le commissioni, anche noi in passato, io parlo per me, le abbiamo molte volte sottovalutate. No, chi vuol fare il consigliere seriamente non si nasce imparati, però andando in commissione si può capire di che cosa si parla, si può capire di che cosa si va a deliberare, sia col voto contrario che con il voto favorevole. Possono nascere delle interpretazioni, io l'ho letto un po' attentamente, posso dire anche cose non corrette e poi giustamente vi correggete, perché queste finalità, dottoressa, mi rivolgo a lei che l'ha redatto, sono, mi preoccupa una frase, quando anche si può intervenire non su beni pubblici ma anche con la rigenerazione. La parola rigenerazione ha tanti significati, questo è anche il mio mestiere. Rigenerazione significa tanto, significa tutto, non significa niente. Domanda assurda, così, senza armare. Pensiamo un attimo che quello spazio davanti al muretto, al mare, fino alla strada diventi comunale, no? Che cosa fa il comune? Lo può considerare in questo regolamento, darlo eventualmente per cooperative, associazioni che poi possono fare nell'utilità pubblica anche dei parcheggi a pagamento? Domanda, sono ignorante, non faccio queste domande e vi chiedo umilmente scusa. No, credo di no, perché qui c'è scritto soltanto non a scopo di lucro, no? Quello è stato precisato. Ma che vanno regolamentati i sistemi di quelli che sono i beni, credo che sia essenziale, che sia molto importante. Noi poi molte volte, almeno molti di noi dimenticano che non siamo più un paesino di 5.000 abitanti, siamo una città, è vero, forse non siamo all'altezza turismo, di rappresentare una città di 40.000 abitanti. La volontà io credo che c'è da parte di tutti, perché quello che mi anima è stato sempre un presupposto. Nella città ci viviamo tutti, al di là di chi governa oggi o di chi dovrebbe controllare e proporre, perché ognuno di noi ha chiesto il voto alla gente per stare seduta in quest'aula. E una città migliore a me non mi interessa, che io per esempio non conoscevo l'assessore, dico la verità. Quando le persone sono così rispettose, educate e nel rispetto di tutti, per me è un grosso passo avanti nella maturità di una classe dirigente. Perché noi dobbiamo essere classe dirigente, possiamo chiaramente, se siamo di qua e voi state di là, c'è un perché, abbiamo delle visioni diverse su come vorremmo che fosse questa nostra città, su come vorremmo interpretare alcuni problemi, altrimenti sarebbe tutta una grande ammucchiata. No, siamo diversi. Siamo qui, almeno io parlo per me, non per una posizione precostituita, non lo farò mai, non l'ho mai fatto neanche quando ero più giovane. Sono qui per cercare di capire nel meglio un atto sul quale viene chiesto il voto. E se il collega Orsomando è stato un po' richiamato da fine dei tempi, il consigliere Orsomando in poche parole parlava per tutti noi quattro. Noi ci incontriamo spesso per guardare gli atti, per studiare gli atti insieme, poi ognuno di noi cerca di essere relatore che chi meglio ha approfondito. Queste perplessità derivano non sull'atto che io lo ritengo, e ripeto, meritevole. Andrebbe precisato meglio certi concetti, perché un punto che mi faceva vedere prima il giovane consigliere Vecchiotti, che era anche quello della presunta discrezionalità quando due tipi di concorrenti vanno per intervenire su un bene, dice quella nota, verranno messi a confronto e sentiti, una frase che io non ci arrivo, sono ritardato, cioè se due, me l'ha letta adesso Vecchiotti, dimmi se sbaglio Emanuele, quell'osservazione mai fatta leggere, di essere condivisa tra i due. Io sono per un'idea chiara, se si crede in una linea, chiunque sia quella linea deve andare avanti, deve essere chiarezza di chi partecipa, perché altrimenti avviene quello che è venuto con la sentenza di due giorni fa dal TAR contro il Comune. Grazie.
Allora, grazie consigliere Ramazzotti, mi ha chiesto la parola.
Buonasera a tutti. Io volevo dire una cosa rispetto a questo discorso, che tra l'altro abbiamo avuto la fortuna di assistere in commissione insieme a Luigino Bucchi. E, secondo me, io vorrei attenzionare un po' di più un'altra cosa. Non si può pensare, a me dispiace, perché poi questo progetto a me piace tantissimo, l'ho condiviso, mi è piaciuto, e probabilmente lo voterò, chiaramente, perché mi piace e non torno su quello che sono il mio piacere, però mi dispiace di una cosa, che è una cosa bella, che può essere condivisa da tutti, ma perché ci mettete nella condizione di essere titubanti, dubbiosi, ma perché avere la documentazione due ore prima? Cioè, l'abbiamo chiesta in commissione, abbiamo chiesto specificatamente mandatela a tutti i consiglieri in modo che la possano vedere, verificare e leggere. Io mi domando, ma perché ci vogliamo male? Ma perché dobbiamo perdere minuti assolutamente inutili? Ed ha ragione Orsomando, ha ragione ad alzare, ad alimentare i dubbi, perché non l'ha potuta leggere. E perché dobbiamo votare? Ma perché dobbiamo arrivare a votare una cosa che non possiamo leggere? Ma per quale motivo? Ma per quale motivo? È arrivata alle 14.46 oggi. Ma come non c'è? Ma c'entra tutto, perché è legato, il progetto è legato, ma come non c'entra niente? Ma cosa non c'è? Ma invece c'entra, perché fa parte questo, come fa? Perché? Vorrei sapere una cosa, perché il motivo per cui non c'entra. No, lo chiedo, cioè, sono stato interrotto, non c'entra. Io ripeto, mi piace tantissimo, ne abbiamo parlato con Francesco, ok, perfetto, ok. Io chiedo soltanto una cosa, facciamo attenzione a queste cose, poi evidentemente ci sono dei punti che sono, possono essere oggetto di discussione, lo sono stati, tant'è vero che ne abbiamo alzato qualcuno di dubbio in commissione, e il consigliere Bucchi ne ha evidenziato uno dove c'era scritto il fattore economico, tant'è vero che abbiamo apprezzato tantissimo che sia stato fatto un emendamento, che sia stato, ci siamo incontrati di sabato pomeriggio alle 19 con Arianna, quindi la volontà di collaborare c'è a tutto tondo. Io dico soltanto questo: ci mettete a volte, spesso, purtroppo, a dover decidere, a dover votare qualcosa, non dandoci la possibilità di leggere attentamente quello che dobbiamo fare. Tutto lì.
Allora, siccome che quello che sottopone pure il consigliere Pagliarazzi è un po', mi chiama un po' in causa, noi non stiamo votando nessun progetto, noi stiamo votando un regolamento che è fatto di articoli. Se un'ora fa, due ore fa mi hanno mandato una mail per farvi vedere un facsimile di un progetto, non è che noi approviamo quel progetto. Un facsimile di patto collaborazione significa far capire questo che potrebbe avvenire, ma non c'entra niente, era soltanto per facilitare il lavoro dei consiglieri comunali. Comunque dico, gli atti dovrebbero esservi arrivati, almeno un regolamento, almeno un paio di giorni fa, il regolamento parlo, quindi voglio dire, tra l'altro ripeto che non è neanche un atto dovuto, perché gli atti dovrebbero essere visionati in sede, ma noi li mandiamo a casa per facilitare, però voglio dire, noi siamo in approvazione di un regolamento, l'importante è che sia chiaro. Poi c'è stata la commissione, che non so quante commissioni ha fatto, non ho mai partecipato, io stavo fuori, quindi voglio dire, magari la commissione poteva vedersi un'altra volta se non era sufficiente, ma se l'ha liquidato mi sembra che la commissione ha ritenuto che lo potesse liquidare, se no magari si rinnovava. Perciò voglio dire, non si può dire che non si vota perché c'è una carenza, no, però non si può dire non si vota perché c'è una carenza di informazione e di notizie, no, assolutamente. Ci sono stati tutti i procedimenti fatti.
Abbiamo chiesto in commissione però che fosse mandato a tutti, che venisse mandato a tutti.
Sì, ho capito, ma dobbiamo dare. Mi sembra gliel'hanno mandato.
Vabbè, ok.
Allora, altri interventi me l'ha chiesto Zito. E poi Laura Mundo. No, prima Zito e poi Laura Mundo.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Io sarò molto veloce, ma più sul metodo che sul merito, no? Perché per anni ci siamo interrogati di come poter valorizzare i luoghi che magari sono meno attenzionati dalla gestione pubblica, una gestione pubblica che è andata sempre più in difficoltà a causa dei tagli della spesa pubblica, a causa di tanti meccanismi che ci hanno costretto, no, a ridimensionare gli interventi. Quindi abbiamo spesso chiesto, ho cercato strumenti che ci potessero aiutare, no, a coinvolgere la cittadinanza attiva, le associazioni, i comitati di quartiere. Questa è sicuramente una risposta a questa necessità, alla necessità di andare anche a responsabilizzare di più tutti quei cittadini che vogliono offrirsi e vogliono mettersi in gioco, che vogliono aiutare la città ad essere più curata, a offrire più servizi ed essere cittadini più attenti e più collaborativi. Quindi io condivido appieno le riflessioni fatte dai colleghi dell'opposizione, perché a volte il tempo per leggere con attenzione, voglio dire, 48 ore possono sembrare tante, ma per chi lavora, per chi ha un'occupazione, è chiaro che diventa tempo ristretto e superficiale per dare un giudizio complessivo. Però io voglio proprio ritornare sull'entità anche di questo regolamento. Ora, anche se noi lo avessimo analizzato con tutto il tempo, con tutti anche gli avvocati, i consulenti del caso, probabilmente quando lo andavamo ad attuare avremmo riscontrato dei limiti come ogni cosa. Per cui io mi sento intanto di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a portare questo regolamento in consiglio oggi, quindi a partire dall'assessora, dalla giunta, dal sindaco e da tutti coloro che hanno collaborato, il segretario generale, e mi sento di chiedervi anche, diciamo, un po' un atto di fiducia, ma dall'altra parte anche la disponibilità da parte della maggioranza e dell'amministrazione tutta ad aprire un confronto sull'attuazione di questo regolamento, perché ogni cosa si inizia sempre con le migliori delle aspettative, ma poi magari andando in attuazione, andando a lavorarci ogni giorno, scopriamo sempre criticità diverse. E quindi oggi andiamo ad avviare un percorso, iniziamo una cosa innovativa, non l'abbiamo mai fatto prima. Questo è un fronte un po' diverso rispetto alla classica adozione, a situazioni che a cervello non abbiamo mai probabilmente comunque neanche sperimentato nella loro forma primordiale, per cui mettiamoci dentro una logica di ascolto della cittadinanza, cerchiamo di capire quali sono i limiti e quali sono le opportunità e la disponibilità da parte di tutti di andare a correggere qualsiasi necessità possa sorgere da qui in avanti, ovviamente anche per la parte amministrativa, anche per i tecnici, questo è un fronte nuovo, sicuramente non ci saranno solo le criticità che potremo raccogliere noi, ma ci saranno anche le criticità che potranno emergere dagli uffici, quindi sicuramente ci potremo rivedere in questa sede per migliorarlo, però intanto diamo con un segno di fiducia il via a un nuovo rapporto di collaborazione con i cittadini che spesso auspichiamo e poi magari quando ci sono le possibilità concrete invece fatichiamo a riconoscere. Quindi io voglio ringraziare tutti e voglio accogliere anche quelle che sono le criticità espresse in questa sede rispetto ai tempi di riflessione e di studio e rassicurare sulla disponibilità a appunto lavorare insieme sul miglioramento di questo regolamento qualora emergano situazioni su cui bisogna poi intervenire, ma diamoci anche un lasso di tempo di 3 mesi, di 1 anno per monitorare l'attuazione e a valle di questo faremo una verifica e capiremo quali sono gli aspetti che vanno magari alleggeriti e potenziati. Grazie e mi sento di dare la disponibilità del Partito Democratico ma anche di tutta la maggioranza su questo punto. Grazie.
Allora, grazie consigliere Zito, mi ha chiesto la parola Laura Mundula.
Sì, allora io mi associo a quanto detto anche dal consigliere Zito, cioè io invece faccio i miei complimenti per un atto che finalmente, dico io finalmente, da cittadino che ha sempre partecipato a queste iniziative e che spesso con molta difficoltà trovava nell'amministrazione la velocità anche nell'organizzarle, perché avere uno strumento del genere vuol dire mettere l'associazionismo, comunque tutti i cittadini che vogliono fare qualcosa per il territorio, in condizioni di essere tutelati, assicurati anche da infortuni e anche, come dire, organizzati in maniera oggettiva e con delle finalità anche condivise. Quindi mi dispiace che non venga colto questo, che comunque si parta sempre un po' all'italiana maniera, partendo un po' sempre dal dubbio che ci possa nascondere qualcosa di strano il documento che ci viene proposto. In realtà è un documento che io ho guardato e ha un impianto secondo me fatto molto bene, poi ovviamente come diceva il consigliere Zito può essere perfettibile come tutto nella vita, può essere perfettibile come tutti i documenti, come tutte le leggi, perché noi abbiamo le leggi che sono anche se stesse perfettibili. Quindi io credo che l'approccio che dovremmo avere tutti è quello di dire: finalmente partiamo con uno strumento che dà una risposta alle associazioni, a tutti i cittadini che vogliono fare qualcosa in maniera sicura, e mettiamoci ovviamente tutti quanti ad osservare, a collaborare nelle cose che potrebbero cambiare, essere migliorate come sempre è possibile nella vita umana. E credo che dovremmo essere orgogliosi che il nostro comune porti avanti un documento che in qualche modo è innovativo e che in Italia non è presente in tutte le amministrazioni. E, per quanto riguarda l'approfondimento, come diceva Paolacci, che è giusto che venga condiviso, però ritengo anche che le commissioni siano il posto dove questo studio debba essere fatto, proprio perché ci si divide in commissione anche per rendere il lavoro più snello. Io credo che anche avere un documento in tempi brevi sia anche un segnale che uno non vuole arrivare dopo 20 anni a produrre un documento, perché noi certo lo potremmo fare meglio, però vi dico sinceramente che noi lo dobbiamo sperimentare e prima lo sperimentiamo, più abbiamo dei ritorni e possiamo eventualmente anche perfezionarlo. E siccome sono convinta che l'assessorato che si è fatto promotore di questo sarà molto attento anche ad ascoltare i suggerimenti di tutti, il mio invito ecco è, oltre insomma, a partecipare a queste eventuali perfettibilità, vorrei anche ringraziare la segreteria del comune, che so che ci ha lavorato e ha portato anche una sua esperienza, no? Perché io credo che dovremmo anche essere aperti tutti quanti alle esperienze positive che vengono da altri comuni, da persone che hanno anche una competenza specifica. Quindi io ringrazio tutti e credo che sia finalmente anche un punto bello di cui dovremmo essere un po' tutti orgogliosi, e invito tutti a votarlo e a sostenerlo. Grazie.
Sì, grazie. Consigliera Mundula, metto la parola a Bela Binelli.
Grazie Presidente, io innanzitutto volevo ringraziare l'assessora Pediti, con la quale avevamo avuto anche modo di condividerlo un po' di tempo fa, perché gli facevo presente che c'era questa necessità, perché sono tanti spazi verdi purtroppo abbandonati e ai quali l'amministrazione non riesce a stare dietro, vista anche la vastità del nostro territorio comunale, e proprio lei mi aveva detto che stavano lavorando a questo regolamento, quindi in linea di principio sono favorevole. Credo che, come dicevamo prima, qualsiasi regolamento poi, quando viene messo in pratica, possa presentare delle criticità, ma questo succede sempre, anche a livello nazionale, con tutte le leggi, e quindi sicuramente quello che io voglio dire è che ci sarà necessità di fare una sorta di monitoraggio, magari 6 mesi o addirittura un anno, verificare le situazioni e verificare anche le possibili criticità che si possono presentare, e magari ecco quello che noi chiediamo, l'impegno, ma credo che non ce ne sia bisogno con l'assessore, perché devo dire che è sempre stata molto disponibile ed aperta anche nei nostri confronti di noi consiglieri di opposizione, e quindi a rivederlo poi magari andando a modificare quei punti che hanno potuto sollevare delle criticità. È sicuramente un'iniziativa da apprezzare, perché ripeto, i punti, gli spazi verdi, ma anche le piazze o comunque le aiuole, io infatti parlavo proprio con lei, che avevo visto a Civitavecchia adotta un'aiuola il progetto, quindi questa lei mi ha detto una cosa più ampia, quindi benvenga, insomma, nel senso che, anche se io credo che oltre a questo vada poi fatta qualcosa per i parchi pubblici, perché comunque, nonostante finanziamenti sbandierati sui giornali, ad oggi la situazione dei parchi giochi per bambini a Cerveti è drammatica, e quindi a quanto pare questa amministrazione, io dico questa perché comunque la prosecuzione della precedente, in 11 anni non è riuscita a dare risposta in questo senso, e quindi magari assessore prevedere o di darli in gestione, non facendoli diventare ovviamente una park, diciamo così, però comunque fare in modo che ci siano dei giochi per bambini e che non vengano poi vandalizzati, perché purtroppo succede anche questo, ma soprattutto che i bambini abbiano un gioco, un posto dove andare a giocare e non essere sempre costretti a ricorrere al comune di Ladispoli o ad altri comuni limitrofi. Quindi questo è quanto. Poi volevo ringraziare Arianna Mensurati in qualità di presidente della commissione della quale io faccio parte, ma in quel giorno sono stata egregiamente sostituita dal collega Paolacci, e devo dire per la disponibilità, perché comunque mi ha aggiornato, ci siamo sentite per telefono, e so che è stata molto disponibile anche a presentare un emendamento che credo sia fondamentale, che andava specificato, perché precisa proprio che non saranno attività che hanno uno scopo lucrativo, quindi anche quella è una precisazione molto importante. E, che dire, io ecco voterei favorevolmente, però chiedo un impegno all'amministrazione, in particolare all'assessore, che so e che appunto manterrà l'impegno, di andarlo però poi a monitorare e a verificare eventuali criticità che si saranno sicuramente verificate, perché come sempre quando si va poi a calare dalla realtà, nella realtà fattuale, purtroppo si verificano delle criticità, e quindi l'impegno poi a rivederlo tutti insieme di nuovo, magari anche in consiglio o comunque in commissione, e risolvere quelle criticità. E ripeto, fare quel passo successivo anche per i parchi giochi che a Cerveteri purtroppo sono assenti. Grazie Presidente.
Mi ha chiesto la parola Bucchi.
Prego. E poi Vecchiotti.
Dunque, io ho ascoltato quelle che sono le perplessità di alcuni consiglieri, al di là delle discussioni che sono scaturite anche in Commissione. Chiedo eventualmente l'adozione di questo regolamento per un anno.
Scusate, consiglieri.
L'approvazione di questo regolamento per un anno, dopodiché si torna a fare una verifica per vedere se ci sono cose da modificare e come ha funzionato. Grazie, questa è
la... Ok, grazie. Vecchiotti?
Sì, grazie. E diciamo, io innanzitutto faccio complimenti a chi ha lavorato al documento perché lo ritengo assolutamente una misura valida. D'altra parte però mi sento di dire, insomma, che non è che l'opposizione parte all'italiana e cerca il pelo nell'uovo, semplicemente solleva delle opinioni e delle considerazioni frutto dello studio, e questi dovrebbero essere spunti di miglioramento anche da parte della maggioranza. Non è che noi vogliamo il male di Cerveteri oppure facciamo domande o richieste di chiarimento all'assessore o all'amministrazione perché non vogliamo che la cittadinanza attiva venga promossa. Tuttavia ci riteniamo di sollevare questi chiarimenti e dubbi perché non sempre l'amministrazione, quella passata, è stata trasparente nell'affidamento di beni pubblici o di altre aree del paese in cui viviamo. Detto questo, in ultimo volevo dire che la cittadinanza attiva sarà sicuramente uno strumento valido per noi cittadini che ci vogliamo impegnare e per chi vuole seguire l'esempio, insomma, di questa pratica. Tuttavia non si può sostituire a quello che il Comune deve fare per sistemare in maniera totale e duratura quello che è il decoro urbano, che parte dalle frazioni, arriva al centro città. E mi sento di rispondere anche al consigliere Zito: non è sempre mancanza di risorse del Comune, ma quanto più di un'organizzazione e gestione efficiente delle risorse e dei fondi che il Comune ha a disposizione, viste le innumerevoli variazioni di bilancio, visto quanto altri comuni invece gestiscono in maniera abbastanza ordinaria, perché si tratta di ordinaria amministrazione. Grazie.
Allora, altri interventi? Comunque, sì, adesso diamo la parola al sindaco. Volevo tranquillizzare anche la consigliera Piergentili, scusa, Berardinelli. No, la consigliera Berardinelli sul fatto che diceva voglio un impegno della maggioranza. La maggioranza si potrà prendere un impegno morale, ma poi l'impegno maggiore è quello che ci dà il nostro regolamento, che basta che il consigliere comunale fa una proposta di modifica, si può sempre modificare. Tra l'altro il nostro regolamento, se lo leggete, è per 2 anni, è sperimentale, quindi va rivisto inevitabilmente e va monitorato, quindi con molta tranquillità. Ma aveva chiesto la parola Piergentili, prego.
Ma io mi associo a quello che ha detto la consigliera Berardinelli, però non posso fare a meno di rispondere anche al capogruppo del PD, Zito: tutte belle parole, cittadinanza attiva, partecipazione da parte dei cittadini. Io domenica mattina avrei partecipato a un comitato che per una passeggiata ecologica, sono stato fermato 2 volte dai vigili urbani. Quindi queste cose secondo me vanno fatte a 360 gradi, magari anche su altre realtà, perché il decoro del Comune Cerveteri inizia anche sul discorso della città pulita. Se un gruppo di cittadini magari si cambia regolamento, si cambia qualche regola, già fanno una raccolta differenziata a monte, cioè nel senso che comunque stanno lì, differenziano quello che raccolgono per strada, plastica, vetro e carta. Non vedo perché io dovrei essere fermato 2 volte ai vigili perché sto facendo qualche cosa che non prevede la legge, perché non posso differenziare. Io non apro le buste aperte, chiuse, ma raccolgo quello che sta a terra, capito? Senza, come ha detto te prima, abbiamo la coperta corta del bilancio, anche per questo, perché se io attivo tutto il procedimento, faccio la comunicazione, devo uscire un mezzo dal deposito della cosa, della, diciamo, ex camassa che ci segue, e facciamo la differenziata lì sulle casse comunali, va a incidere ancora di più. Allora, se io cittadino faccio la differenziata già a monte, poi conferisco direttamente l'isola ecologica, non vedo dove sta il problema, perché a Cerveteri il problema è anche questo, è quello che ogni volta che porta una cosa a Piergentili, oddio, ho paura, quanto sono controllato, sembra di stare in Cina, in Nord Corea e anche a Cuba. Grazie.
Grazie, allora mi ha chiesto la parola il sindaco. Però consiglieri, che voi magari sapete qualche cosa, si dà, poi c'è il rimbombo nell'aula. Prego sindaco.
Sì, grazie presidente. Voglio ringraziare il lavoro dell'assessore, l'assessore Appetiti per il lavoro che ha fatto e il segretario generale per aver messo a disposizione della nostra giunta la sua esperienza appunto maturata in altri comuni. Allora, se approveremo questo regolamento, come sicuramente approveremo,
ragazzi, non ci riusciamo ad andare avanti. Prego. Prego, sindaco. Allora, andiamo avanti, dai, sindaco.
Da oggi avremo finalmente uno strumento che da tanti anni cercavamo di trovare la strada per adottare, perché, come ha ricordato qualcuno, negli anni precedenti avevamo provato a scrivere qualche cosa che ci potesse mettere nella condizione di dare ai cittadini la possibilità di essere cittadini attivi, propositivi, che collaborano con l'amministrazione.
Non ci, ce la facciamo andare avanti, ragazzi. Prego. Prego, sindaco.
Stavo dicendo che abbiamo finalmente quello strumento che abbiamo cercato negli anni di regolamentare con qualche iniziativa, tipo avevamo provato a fare appunto Adotti una Aiuola o altre iniziative, ma non avevamo mai trovato lo strumento che ci convincesse veramente. E grazie proprio all'esperienza che ha maturato il nostro segretario generale, che ringrazio, nel comune di Latina, sullo stesso identico regolamento abbiamo lavorato a questa proposta che portiamo oggi in consiglio e che io invito veramente di cuore tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione, a votare in modo unanime, perché è una proposta che non ha colore politico, non ha una valenza politica, è una proposta di cittadinanza attiva che dà la possibilità a tutti i cittadini di essere coinvolti direttamente nella gestione del bene comune con le proprie iniziative, con la propria volontà, con il proprio ingegno, con la propria fantasia. La bellezza di questo regolamento è che consente ai cittadini di fare proposte di progetti che siano sia gestione di cose materiali, un'aiuola, un parco, una panchina, uno spartitraffico, sia si parla di beni materiali e immateriali, si possono fare progetti di mettere a disposizione degli altri cittadini, cose, non lo so, per esempio ci può essere qualcuno che può dire io tutti i venerdì pomeriggio mi metto al parco giochi e faccio letture animate per i bambini gratuitamente. Cioè, i progetti sono i più vari, coinvolgono tutti i cittadini a tutti i livelli e trasmettono un messaggio educativo importantissimo, che è quello legato alla gestione dei beni comuni, al fatto che siamo tutti protagonisti della città in cui viviamo e che se la città che vogliamo vivere la vogliamo migliore dipende dal lavoro che facciamo ciascuno di noi nella propria quotidianità. Quindi veramente il regolamento può essere migliorato, può essere rivisto, lo diciamo nell'articolo 22 della delibera che ha una valenza di 2 anni, quindi fra 2 anni torneremo in consiglio, valuteremo le esperienze, i progetti e vedremo se è stato positivo o negativo, se si può migliorare, in cosa si può migliorare. Mi dispiace sentire dire dai consiglieri che non c'è stata la possibilità di parlarne, perché non è vero, perché noi abbiamo adottato il regolamento in giunta più di una settimana fa, quindi è stato pubblicato come delibera di giunta, è stato trasmesso a tutti i consiglieri, c'è stata la commissione ha sviscerato tutto quanto e se c'erano delle cose non chiare o che si volevano cambiare, era quello il luogo dove discutere punto per punto. Sì, ma il consigliere Ortomando dice che lui in 10 minuti non riesce a parlarne. Certo, perché non è qui la sede per parlare degli atti. Gli atti passano in commissione, per questo non è qui che si parla punto per punto, no, le delibere passano tutte obbligatoriamente dalla commissione, perché la commissione è il luogo in cui sviscerare con tutto il tempo necessario, e se non basta una commissione se ne convoca una seconda, una terza, fino a quando l'atto non è chiaro. Quindi l'atto è stato trasmesso, è stata data a tutti la possibilità di leggerlo, di commentarlo, di venire in commissione a chiedere chiarimenti. Questo è il modo in cui dovremmo imparare a lavorare per tutti gli atti, per tutti gli atti. Qui non c'è nessuna forzatura da parte della maggioranza di voler portare un atto che non è stato ben compreso, non è stato ben sviscerato. Noi abbiamo piacere di vedere tutti gli atti insieme a voi e di portarli con la convinzione di tutti quanti che stiamo facendo un atto per il bene della città. Questo veramente, non votare questo atto vuol dire essere contro i cittadini, perché io negli anni in cui ho svolto il ruolo di assessore all'ambiente ho ricevuto decine di richieste da parte dei cittadini che venivano da me con la buona volontà, con l'ingegno di dire vorrei sistemare questa viola, vorrei occuparmi di questa cosa, e noi non avevamo la possibilità. Perché ci sono le regole, consigliere Piergentili, come ci sono le regole per raccogliere i rifiuti per strada abbandonati, ma non perché siamo in Cina, perché siamo in Italia e ci sono delle leggi, a noi piace la legalità, e questo strumento che approviamo oggi, questo regolamento della gestione dei beni comuni, insegna anche la legalità, cioè che si possono fare tantissime cose belle ma secondo le regole. Quindi io vi invito veramente a votarlo in modo unanime, perché è un bellissimo segnale per i nostri cittadini.
Allora, consigliere Piergentili, per cortesia. Allora, finito il primo giro di interventi, sì, un attimo, io volevo dare la parola anche alla dottoressa Ventriglia, perché ha collaborato con l'elaborazione di questo regolamento. Mi sembrava giusto che, se da qualche domanda fosse venuto qualche dubbio, lei ci potesse aiutare a fare un ragionamento più generale. Prego, dottoressa.
Sì. Grazie Presidente. La prima cosa che volevo dire è che il regolamento che andiamo ad approvare, come ho spiegato in commissione, è uno schema di regolamento che diciamo che è approvato a livello nazionale da questa associazione, ed è una rete che si chiama Labsus, che sarebbe il laboratorio di sussidiarietà, che ha adottato questo schema tipo di regolamento che ha messo a disposizione di tutti sul loro sito. E se voi fate un giro sui regolamenti approvati in giro per Italia, anche quello di Roma è stato preso da questo schema di regolamento. Quindi diciamo che noi non abbiamo fatto altro che recepire questo schema di regolamento. Abbiamo aggiunto pochissime cose, che una tra le altre, ecco, che lo schema di patto di collaborazione, che è quello che vi abbiamo mandato 2 ore fa, di cui mi prendo la responsabilità io, perché avevo detto io che avrei mandato questo schema di patto, che poi alla fine si vede dappertutto, insomma sono tutti uguali, e in realtà nello schema di patto viene trasfuso tutto quello che è previsto nel regolamento, quindi non c'è nulla di diverso rispetto a quello che si dice nel regolamento. È stata una mia responsabilità quella di non mandarvelo prima, perché ieri ho avuto un problema, non ce l'ho fatta a mandarlo, non ero qui, per cui insomma l'ho mandato oggi. E quindi è una mia responsabilità, però vi dico che il patto di collaborazione era uno schema di patto che viene poi adottato dalla Giunta e viene poi sottoposto ai cittadini attivi. Per cui la prima cosa è che questo regolamento è un regolamento, diciamo, condiviso, vi ho detto, insomma, più o meno sono tutti uguali. E la seconda cosa è che il regolamento dice esattamente all'articolo 22 che le previsioni sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di 2 anni dall'entrata in vigore. Terza cosa, i patti di collaborazione semplici, perché insomma abbiamo spiegato anche in commissione che esistono quelli semplici e quelli complessi. Il patto di collaborazione semplice, almeno nell'esperienza appunto che ho avuto io in precedenza, l'abbiamo fatti tutti di 1 anno, proprio perché poteva essere che il cittadino attivo a un certo punto potrebbe decidere di non essere più interessato, oppure di non farcela più a portare avanti quel tipo di impegno, come magari l'amministrazione decide a un certo punto di destinare quel bene comune ad altre attività, e quindi insomma diciamo che il rapporto potrebbe venir meno prima, proprio perché magari c'è un interesse generale superiore che giustifichi questo tipo di decisione. Quello che voglio dire è che è uno strumento molto flessibile.
ho spiegato anche in commissione, cioè, diciamo in commissione abbiamo sviscerato parecchie cose, no? Parecchi dubbi che erano venuti fuori, quello per il quale è stato fatto l'emendamento, io ho dato ovviamente parere favorevole, perché magari per me era chiaro lo scopo, cioè che lo scopo non poteva essere un'attività con scopo di lucro, e sono andata a vedere anche se gli altri regolamenti quella frase l'avevano cambiata, non l'aveva cambiata nessuno, però noi diciamo vogliamo cambiarla e quindi abbiamo aggiunto, e io ho dato parere favorevole all'emendamento, che le attività economiche si devono intendere, che sono connesse sempre col patto di collaborazione, si devono intendere come attività economiche senza, mi sembra, profili di imprenditorialità, cioè, insomma, quindi questo siamo chiariti. Se ci sono dei dubbi sullo strumento, l'altra cosa importante che volevo dire è che come tutti i regolamenti qui a Cerveteri, da statuto vengono adottati prima dalla Giunta e poi portati in Consiglio Comunale. La Giunta dovrà individuare all'interno dell'organigramma un'unità organizzativa, spiegavamo, un ufficio che si occuperà di fare da tramite fra i cittadini attivi e gli uffici interni, per evitare che i cittadini attivi vadano cercando, insomma, all'interno dei meandri dell'amministrazione chi risponda su una determinata richiesta. Faccio un esempio: taglio l'erba, ho bisogno di qualcuno che venga a ritirare lo sfalcio, eccetera, magari invece di chiamare l'ufficio ambiente oppure multiservizi oppure igiene, un soggetto diverso chiederà a questo ufficio, questa unità organizzativa, che abbiamo detto che poi, insomma, diciamo che a volte è una persona che si occupa anche di fare da tramite tra i cittadini attivi. La cosa importante dei cittadini attivi, che può essere qualunque tipo di cittadino, cioè può essere un cittadino da solo, ne avevamo tanti noi di patti di collaborazione con i cittadini singoli, sono associazioni, sono scuole, sono centri anziani, abbiamo fatto, l'esperienza insomma ha dimostrato che possiamo utilizzare questo strumento per tantissime cose. Per cui diciamo che il lavoro che è stato fatto è stato quello di recepire l'iniziativa. Noi abbiamo siamo partiti appunto da questa associazione grande, insomma, che è la rete Labsus, che sta sul territorio nazionale, quindi diciamo che è uno stesso strumento che viene utilizzato negli altri enti e viene reso flessibile presso le varie amministrazioni. Se ci sono poi altre domande, insomma, sono qui. Grazie.
Allora, grazie dottoressa Ventriglia. Ok, va bene, non è un problema. Iniziamo un giro di repliche, iniziamo con il comando.
Allora, intanto volevo precisare che io non metto in dubbio niente, si parla solo di rispetto, tutto qua. Non c'è nessuna forzatura, non ho accusato nessuno di forzatura, forse non avete appreso quello che ho detto, perché io ho solo detto, in pratica, che questo regolamento avrei avuto il piacere di sviscerarlo. Come non sono i 10 minuti della commissione che possono sviscerare, come qualcuno dice è stato fatto in commissione, comunque sono arrivati gli atti 48 ore prima. Io avevo tranquillamente chiesto solo ed esclusivamente una cosa che secondo me rientra nella normalità. No, non che metto in dubbio, o come dice il sindaco, ci sono state forzature, ma queste sono parole che lei cerca di mettere in bocca agli altri, ma chi l'ha detto queste cose? L'altra consigliera che dice che non c'è dubbio, guardi consigliere, che ci vuole rispetto nei confronti dei consiglieri. Io non ho messo in dubbio nulla, è inutile che lei parla di dubbio, ma non metto in dubbio, assolutamente. Io penso che voi avete fatto un ottimo lavoro, l'avete fatto voi, non avete coinvolto l'opposizione, tutto qua. Questo è il discorso. Poi, nel rispetto di quello che faranno i colleghi consiglieri dell'opposizione, che a me non interessa, ognuno è libero di fare ciò che vuole, anche se purtroppo a volte può capitare, non è che uno c'ha una visione e uno ce n'ha un'altra, non è quello il problema, il rispetto rimane sempre. Io, per quanto mi riguarda, abbandonerò l'aula, non esprimerò nessun voto proprio per una mancanza di rispetto nei miei confronti e credo anche dell'opposizione in generale. Tutto qua, non perché, no? Poi alla fine non ho avuto l'opportunità, è brutto non poter approfondire in 10 minuti rispetto al Presidente, perché giustamente sono 10 minuti, però se uno vuole andare in fondo per capire, ad esempio, se, come avevamo proposto l'altra volta, no? Se chi dovrà partecipare, e questa era una proposta che potevo fare, alla cittadinanza attiva, secondo me dovrebbe avere tutti i requisiti, anche di legge, carichi pendenti, casellario giudiziario, deve avere l'idoneità psicofisica per poter affrontare una situazione del genere. Sono cose che uno poteva anche proporre, capire quando si parla di gestione di immobili di terzi. Cioè, sono tutte domande che sono lecite che un consigliere possa fare. Non mi avete dato l'opportunità e non lo voto. Mi alzo e me ne vado, tutto qua. Poi ognuno facesse quello che vuole. Non è che io metto in dubbio che l'hanno fatto in tutta Italia. Però non è che se uno si butta a mare, se dobbiamo buttare tutti a mare, eh? Capito? O se vola il somaro, dobbiamo vedere tutti e il somaro che è volato. Quindi avere quella possibilità, quando anche si parla di attività economiche di carattere temporaneo, ho il diritto di sapere di che cosa parliamo o non ho il diritto di sapere di che cosa parliamo? In modo che uno capisce queste attività economiche temporanee, ad esempio per quanto riguarda la gestione delle situazioni complesse, ad esempio per quanto riguarda la gestione dei beni artistici, chi me lo dice poi se c'è un qualche cosa dove ad esempio possono aprire delle piccole attività commerciali temporanee in contesti dove magari ci sono delle problematiche? Faccio un esempio alla necropoli, faccio un esempio nelle zone antistanti al mare, le posso sapere queste cose o non le posso sapere? Allora a questo punto io non lo voto, non perché magari non ritengo un progetto diciamo meritevole di approvazione, perché io non metto in dubbio diciamo la proposta fatta dal segretario, la proposta fatta dall'amministrazione che viene sviscerata, è stato fatto in tutta Italia e quant'altro. Però è una questione di rispetto nei confronti dei consiglieri, poi siamo qui, è inutile parlare che c'è quella situazione dove in pratica si cerca in qualche modo di poter collaborare, di fare tante lasciamo perdere, quindi io a questo punto nel rispetto, lo ripeto, dei miei colleghi consiglieri, giustamente ognuno interpreta quello che vuole, io non parteciperò al voto di questa delibera.
Grazie consigliere Orsomando, consigliere Ramosso.
Grazie Presidente, sarò brevissimo. Ma quello che ha detto Salvatore, insomma, esula e condivido le sue osservazioni. Quando uno vuole essere consigliere serio, preparato, è chiaro che va a studiare e sviscerare quello che si porta in consiglio comunale. Deve averne anche l'opportunità, come ha detto prima Zito. Chi vuole sapere deve prima studiare, perché senza studiare non si sa niente. Yes man, a noi one man, non mi interessa, non mi sono mai interessati. Questo atto è un atto, come ha detto Laura, fondamentale, lo condivido per la città, perché finalmente mette un po' di chiarezza. Voglio aprire una piccola parentesi, sindaco, lei. Noi quando si parla anche dei beni comuni, il segretario nuovo non sa quello com'è Cerveteri. Noi abbiamo tante aree a Cerveteri che sono state, tra virgolette, cedute con atto d'obbligo, ma il comune non l'ha mai presa in carico. Trascorsi 10 anni sono tornate, faccio un esempio stupido, Viale Manzoni, vedete quella rete che c'è? Per tanti anni le giostre pagavano al comune, poi un giorno arriva un cittadino se la recinta, non il lottizzatore, dottoressa, che la società fu chiusa, se l'è chiusa perché quell'area, c'è un atto d'obbligo, il consigliere Bartolozzi era in aula, quell'area è 2/3, è stata ceduta dalla società, lo dico perché può essere interessante, un polmone a verde dentro i Cerveteri, è stata ceduta con atto d'obbligo al comune di Cerveteri dalla società Fornace Trusca, che non esiste più questo calabrese, è morto. Poi un costruttore che non era Fornace Trusca, con tutto rispetto stasera non mi parlerà più quando esco, mi pagava sempre il caffè, se lo recinta, no? E diventa proprietà privata. Di questi casi ce ne stanno tantissimi a Cerveteri, perché c'era la famosa licenza con atto d'obbligo, sul quale ci vanno messe le mani con frazionamento e trasferimento, altrimenti quelle aree, quante volte è nata il comune, perse quella causa al Tirsegna per le strade non cedute. Questa delibera, questa iniziativa è senz'altro bella, è senz'altro positiva, ma dopo io ho i dubbi sull'attuabilità di quelli che sono i beni comuni, perché a Cerveteri sì, c'è per i terzi, i beni proprio
comuni ce ne stanno pochi se non li prendiamo definitivamente, e ce ne possono essere tanti, tanti, perché tutta Cerveti a quell'epoca per legge si poteva fare, no? Hanno fatto la cessione delle aree, ma il comune non ha mai preso in carico. Questo è mio, è un invito, non è una critica, è un invito all'amministrazione comunale di dire: prima ti do quel bene perché è comunale. No, non lo puoi dare perché non è comunale. Ti do la possibilità di fare dell'iniziativa su quel terreno. No, non gliela puoi dare perché non è ancora del comune. Prima vanno tutti questa, maggior parte di questi beni, che levi quella di Valcanneto, che è sequestrata la mafia e qualche altra cosa, nessun bene del comune, oggi noi diciamo del comune, uno o due, credo, con i piani di lottizzazione sono stati trasferiti, il resto sono di proprietà terza. Tornando alla nostra, a questa posizione, è chiaro che ognuno di noi ha una sua sensibilità, nessuno, condivido pienamente, no, questa iniziativa portata dall'amministrazione comunale, perché, come dice la dottoressa Mondolo, è un primo passo, tutto è perfezionabile, però se non si inizia mai non si perfeziona niente, no? E condivido la sua frase. Pertanto, nelle diversità, capisco anche lo sfogo del mio collega Ottomando, che l'ha studiato a fondo, ha visto che ce l'ha detto nelle riunioni, non è che non ce l'ha detto. Oggi nasce uno spirito diverso, uno spirito che è quello che, almeno per quanto mi riguarda, ci anima a dire: ok, partiamo con questa iniziativa, partiamo con quelle premesse che io ho fatto. Attenzione, prima di dire sì, va bene, vai su quell'area, fate l'orticello, fate l'iniziativa, perché l'area poi non è comunale, no? Noi che viviamo qui lo sappiamo. Con tutte le perplessità, sono dell'idea, come ha detto la dottoressa Mondolo, sono dell'idea, partiamo, poi
grazie.
Gli altri sono perfezionabili in consiglio comunale, grazie.
Grazie consigliere Ramazzotti, quindi possiamo andare in votazione, direi vuole una replica? Non ho capito, una replica a Berardinelli, prego.
Grazie Presidente, no, volevo soltanto precisare appunto che lo spirito con cui viene votato quest'atto è proprio quello di dire partiamo, perché comunque è anche un'esigenza avvertita da molti cittadini che spesso ci hanno chiesto, anche a me personalmente, hanno chiesto di come era possibile fare per magari prendere in gestione una piccola area verde vicino a casa, e prima appunto il regolamento non c'era, magari non era possibile, però d'altra parte condivido quello che diceva il consigliere Mazzotti, verificare bene la proprietà sia del comune o meno, perché poi noi a Cerveri sappiamo benissimo che abbiamo diverse situazioni poco chiare su questo, perché o non sono state acquisite o non sono mai state cedute, comunque ci sono tante situazioni non chiare e potrebbero sorgere poi dei conflitti con i privati, quindi che poi porterebbero a delle spese legali per il comune. Quindi quello, e un'altra questione riguardava l'assicurazione, perché qua leggevo che il comune può favorire la copertura assicurativa. Io credo che per le attività insomma debba favorirla questa, perché ok, è compresa, perfetto, quindi, e poi come ho detto prima si parte, poi sicuramente quando verrà calato nella realtà fattuale sicuramente si creeranno delle criticità che speriamo di risolvere con lo spirito giusto tra maggioranza e opposizione. Grazie.
Allora io darei la parola ad Arianna Mensurati in qualità di prima firmataria dell'emendamento, voteremo prima l'emendamento naturalmente e poi tutto il resto. Prego Mensurati.
Grazie Presidente e buon pomeriggio a tutti. Vado a leggere velocemente l'emendamento così come è presentato, proprio in spirito di quel clima di condivisione che diceva la consigliera Annalisa Berardinelli. Questo è stato fatto proprio perché è stata accolta nel momento che il consigliere Bucchi ha sollevato qualche perplessità. A fine della commissione ho pensato perché non fare qualcosa affinché anche lui sia convinto dell'atto che stiamo portando in consiglio comunale, e quindi mi sono adoperata per fare questo emendamento. La prima commissione, personale affari generali, decentramento, vigili urbani, nella seduta del 19 gennaio del 2023, ha preso in esame il regolamento in oggetto iscritto al secondo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 24/1/2023. Ai sensi dell'articolo 54 e 55 del regolamento del Consiglio Comunale, la Commissione, pur esprimendo parere favorevole all'esame della proposta, ha sollevato delle perplessità all'articolo 15,2, che recita: nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche di carattere temporaneo, comunque accessorie, nell'ambito del programma di azioni e di interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento. I consiglieri comunali firmatari, componenti della commissione, della prima commissione, presentano il seguente emendamento. Al comma 2, articolo 15, sostituire il termine attività economiche con attività economiche senza fini imprenditoriali. I consiglieri firmatari, Arianna Menzurari, Antonella Di Cola, Luigino Bucchi, Gianluca Popolacci e Alessandro Cervella.
Allora, consiglieri, volevo dire che questo emendamento ha ricevuto anche il parere favorevole del segretario, la dottoressa Daniela Ventriglia, pertanto possiamo pure passare a votazione di questo emendamento. Chi è favorevole? All'unanimità. Nessun contrario, naturalmente, nessun astenuto. Adesso passiamo alla votazione del regolamento così come emendato all'articolo 15,2. Chi è favorevole all'approvazione di questo regolamento? All'unanimità. Naturalmente il regolamento non c'ha bisogno dell'unanimità, quindi è stato approvato il regolamento. Passiamo al punto numero 3. Punto numero 3, che è approvazione di diniego stralcio parziale dell'articolo 1,227 229 della legge numero 197 2022. Relaziona sindaco. Relaziona al presidente della commissione bilancio Alessandro Cazzella.
Grazie Presidente, buonasera a tutti quanti. Relaziono quest'atto oggi, lo relaziono io perché l'assessore Ignazzi, con il quale ci siamo confrontati durante questi giorni, ha un problema professionale, è rimasto bloccato a Civita Vecchia per motivi professionali, quindi mi ha chiesto la cortesia di relazionare io su questo punto. E in apertura di intervento vorrei ringraziare l'assessore per l'impegno profuso, il dirigente Magnosi, l'ufficio ragioneria e l'ufficio tributi per il lavoro fatto in tempi così celeri, perché ricordo che la delibera è stata resa pubblica i primi giorni di gennaio e quindi noi siamo arrivati in commissione nel giro di 20 giorni, un atto abbastanza complesso, è stato possibile portarlo avanti grazie all'impegno e al lavoro preparatorio che ha fatto, e un ringraziamento anche alla Commissione che si è resa disponibile con una convocazione veloce perché ha capito l'importanza e l'urgenza di questo atto, quindi grazie a tutti quanti. E noi siamo abituati con l'assessore Ignazzi che quando si parla di bilancio spesso arriva con un faldone di documenti e quant'altro. Oggi invece ci troviamo a discutere una delibera molto, molto sintetica, molto snella, ma non per questo meno importante. Siamo chiamati oggi a esprimerci su una delibera che ha come oggetto l'approvazione di diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 e 229 della legge 197 del 2022. Come sapete, la legge 197 del 2022 è quella che viene comunemente chiamata legge finanziaria e è stata approvata il 29 di dicembre, e tra le varie misure che prendeva in considerazione ce n'è una che ci riguarda direttamente, che riguarda il cosiddetto stralcio parziale delle cartelle fino ai 1000 euro. In particolar modo ci riferiamo all'articolo 1,227 che ci dice che è chiamata parziale nella legge, che
diciamo, poi ci sarei arrivato durante l'intervento, diciamo, nello specifico noi abbiamo lo stralcio di quello che sono gli interessi e le sanzioni, mentre la sorte rimane comunque un debito da saldare. E l'articolo 1, al comma 227 della legge, ci dice che dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo alla data dal 1 gennaio 2023 fino a 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardare iscrizione al ruolo e sanzioni. Quindi, come abbiamo detto, giustamente il consigliere Ramazzotti ha precisato, la sorte rimane risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio del 2000 al 31 dicembre del 2015. Delle somme dovute a titolo di interesse per ritardata iscrizione al ruolo, eccetera, eccetera. E questo diciamo che è, diciamo, il primo comma che ci interessa. E il secondo comma che ci interessa, che è il 229, dispone che i comuni possono decidere se aderire o non aderire. E nello specifico, insomma, noi siamo proprio chiamati a esprimerci su questo punto e, diciamo, l'amministrazione, dopo una valutazione, è arrivata alla conclusione di non approvare, quindi di rigettare questa proposta. In particolar modo sono stati fatti diversi ragionamenti e diciamo che poi in maniera specifica quello che è stato colto principalmente è stato anche quello che poi i revisori dei conti hanno fatto proprio all'interno del loro parere. E nello specifico i revisori danno un parere favorevole a questo diniego e per un motivo diciamo semplice, che è un po' l'opportunità che abbiamo voluto cogliere come amministrazione. Loro dicono che il contribuente, comunque, indipendentemente dalla nostra adesione o meno a questo atto, ha comunque l'opportunità, qualora lui volesse pagare, e non diciamo un'opportunità to cure che noi diamo, ma lasciamo comunque al contribuente l'opportunità, quindi qualora il contribuente volesse onorare il debito residuo che ha nei confronti dell'amministrazione, ha comunque l'opportunità di aderire attraverso un altro comma, che nello specifico è il 231 della legge finanziaria, che è la cosiddetta definizione agevolata. E quindi diciamo che è un po' il contribuente che si deve fare deve dimostrare l'impegno a voler pagare, e quindi noi non vogliamo annullare questa cosa, ma mettere il contribuente nella condizione di farlo, e c'è e ha quell'opportunità di farlo, ma deve essere una sua specifica scelta. E diciamo su questo punto i revisori dei conti hanno dato il parere favorevole, e ci sentiamo insomma che questo è uno dei motivi principali con i quali noi vogliamo rigettare questa proposta. E io non mi dilungherei più su cosa, abbiamo cercato di inquadrare la cosa, magari se nel dibattito escono delle domande o degli approfondimenti, magari in fase di replica approfondiamo e verifichiamo insomma se è necessario intervenire ulteriormente. Grazie. Ah, il dirigente è presente, lo ringrazio, non l'avevo visto inizialmente, grazie.
Allora mi ha chiesto la parola Ramazzotti, prego Ramazzotti.
No, io ringrazio il collega Gazzella della sua esposizione sintetica, però dobbiamo entrare in un altro quadro. A parte, non è che il cittadino ha l'opportunità della definizione agevolata, quello lo dà la legge, quella possibilità, non lo dà il comune di Cerveteri. No, a meglio essere in online, sai, non tutti siamo di normale intelligenza. Il problema è un altro. Il problema, il governo, di qualsiasi colore esso sia, ha dato questa opportunità. Opportunità che permette a quei cittadini che hanno quelle situazioni, e non credo che in questa città non ce ne siano, o anche qui in mezzo a noi che ci stanno, anche in mezzo a noi ci sono, che non hanno questa opportunità. Questa disposizione di legge dà la possibilità ai cittadini, credo che anche vicino a voi, poter avere amici, parenti che non hanno onorato. E oggi, se andate a vedere gli interessi o le sanzioni, sono fino al 31%. Io me lo so fatto, devo ringrazio il consigliere Orsomando che è andato via, perché l'ha studiato a lungo e me l'ha esposto e mi sono andato a verificare. In quel quadro, se il comune di Cerveteri accettasse di aderire significa che tutti i cittadini, anche io sono uno, vabbè, ne dico vecchio, non me voglio dire, maturo, che magari non so capace di annapire il sito, o lo potrei fare, ma quanti ce ne stanno per andare a edizione agevolata di quelli anziani che devono mandare il modello, devono mandare quello, devono mandare l'ISE per poter cosa? Devono, ognuno deve fare un'attività singola per poter eventualmente, per legge, avere lo scorporo degli interessi e delle sanzioni, quando invece se il Comune avesse aderito di legge, tutti questi cittadini non avrebbero pagato, avrebbero pagato quello che dovevano pagare senza gli interessi e sanzioni. Dice sì, ma se, attenzione a quello che dico, perché ci avete anche voi delle famiglie. Vabbè, chiaramente per noi domani è facile darvi addosso, io perché nulla, non la voto all'opinione pubblica, perché chiaramente ci saranno anche in questa città dove c'è carenza di lavoro, c'è una difficoltà economica, ci sono attività, la gente che ha difficoltà, oggi è difficoltà per il costo della vita, per il costo delle bollette, per tutto quanto, trovarsi bollette magari di 200 euro che sono diventate 260 euro, quando un cittadino può risparmiare i 60 euro perché il comune di Cerveti dice sì, aderisco, è una cosa. Dì a quel cittadino, oh, se vuoi farti levare quelle 60 euro di sanzione e di interessi, devi fare tutta la burocrazia, poi però devi andare da un commercialista. Per essere chiari, non ci prendiamo in giro. Quanta gente, perché quelli che stanno in quella situazione hanno difficoltà e sono quelli in una vita più difficile, magari per tante situazioni, per la misera pensione, per le anche difficoltà di intraprendere questo percorso. E il governo ha dato un'opportunità nella legge finanziaria. Comuni che vogliono aderire, di fatto rimane il tuo debito, lo vai a sistemare, però con l'adesione vengono cancellate le sanzioni. Allora diciamo un'altra cosa però, dobbiamo essere onesti, voi che la votate. Non ci interessa niente di quel cittadino poveraccio, anziano, non capace? No, perché noi perderemo, se facciamo questa adesione, sulla carta future 330.000 euro. Ma qui tocca un attimino essere onesti guardandoci in faccia. Viene prima il problema della famiglia, viene prima il problema della sussistenza, di quello di mettere in un bilancio eventuali 330.000 euro, perché ve l'ho detto, gli interessi sono il 31,60%, l'ho vista io, perciò mi sono fatto il conto da solo. Il governo ha fatto una mossa e dice, vabbè, se non aderisci tu cittadino ti puoi rivolgere a me con la definizione agevolata. Quel pensionato che sta lì in piazza, secondo te sa usare lo SPID? Secondo te sa usare il procedimento? No, magari non ci avrà più un nipote o un parente che gli sta vicino, paga. Ma tanto ce l'avete anche voi quelli che dovete pagare, perché sono tante le imposte del 2015 in giro, perché se hanno quantificato che sono 339.000 euro significa che ci sono tante situazioni. Io dico un esame di coscienza. Un esame di coscienza, non diciamo tanto c'è quella scappatoia, fattela da solo se non vuoi pagare gli interessi, no, l'amministrazione deve avere il senso della responsabilità della collettività, di capire come sta la propria gente, di capire come sta il proprio popolo, di capire che siamo in una situazione economica, che non c'è lavoro, che non si va avanti, non è colpa vostra, non è colpa nostra, è colpa di tante situazioni. E una volta che un governo ti apre questo... spiraglio, dobbiamo prenderlo al volo per dare questa opportunità. Non pensare che se facciamo questo un domani non avremo 300.000 euro per fare che cosa. Tanto oggi diamo la possibilità a queste famiglie di poter campare meglio, di non gliela fanno a pagare queste bollette. Ecco perché non rifugiamo sulla strada... tanto te fa la definizione agevolata, vattene da un commercialista. Ci abbiamo un'opportunità, siamo responsabili, avete chiesto il voto, abbiamo chiesto il voto per migliorare questa città, abbiamo chiesto anche il voto alla gente per renderla più serena e più tranquilla. Oggi un governo, giusto o sbagliato, condiviso o no, ti ha fatto una legge che ti dà questa opportunità. Fatevi un esame di coscienza, non fate sempre gli yes men, perché uno calco ti dice vota. Grazie.
Grazie Ramazzotti, mi ha chiesto la parola Vecchiotti.
Sì, grazie Presidente. E sono qui insomma a intervenire per spiegare le ragioni del mio voto contrario. Mi unisco a quelle che sono state le parole del consigliere Ramazzotti e diciamo in un trade union devo dire che da contabile insomma per lavoro dovrei essere a favore della misura insomma che è stata portata, perché sicuramente il diniego porta ancora vantaggi dal punto di vista economico per l'amministrazione, ma parliamoci chiaro, debiti ormai non più esigibili, cioè i crediti che oggi il Comune vanta sono relativi a delle sanzioni che sono state elevate decenni fa, un decennio fa almeno, e dunque diciamo sicuramente vigono in uno stato di insolvenza. Dall'altro abbiamo l'importo di 1000 euro che sicuramente non prefigura grandi evasori o gente diciamo che sfrutta quelle che sono le mancanze amministrative o i giochi contabili per evadere le tasse. Ci troviamo di fronte al comune cittadino, spesso in età avanzata, che magari o non è riuscito a pagare o si è perso tra i vari documenti la sanzione e dunque diciamo si trova questo carico pendente. Lo stralcio definitivo è sicuramente la cosa più semplice per queste persone, proprio perché non hanno accesso, come diceva, ai mezzi tecnologici oppure ad un commercialista, o semplicemente per ignoranza non sanno che la norma esiste e pertanto è a loro applicabile. Quindi diciamo io sarei, vista la mia anima socialista da sempre, per lo stralcio totale di questi crediti che vanta l'amministrazione, seppure rappresentano un costo per la collettività, però mi sembra la cosa più giusta da fare. Ecco il motivo del mio voto contrario. Grazie.
Sì, mi ha chiesto la parola a Belardinelli.
Grazie Presidente. Io sono assolutamente contraria al diniego allo stralcio. E vorrei ricordare alla maggioranza che i famosi slogan non lasceremo indietro nessuno valgono sempre, non solo in campagna elettorale, perché parliamo appunto di importi fino a 1000 euro, quindi non parliamo di grandi evasori, ai quali tra l'altro, e qua sarà mia cura fare una verifica, credo che ancora forse debbano essere richiesti dei tributi come andavano richiesti per legge. Perché la famosa società Ostiglia credo che forse probabilmente paghi ancora come terreni agricoli terreni che in realtà non dovrebbero essere, se li paga. Però ci accaniamo contro chi invece ha un debito fino a 1000 euro. E allora ribadisco, gli slogan non lasceremo indietro nessuno, non si fanno in campagna elettorale ma si fanno con i fatti, non si fanno per strappare consensi a cittadini in difficoltà. Cosa che voi siete abituati a fare. Quindi questa richiesta di diniego la trovo oltre che triste, perché appunto siamo in un momento in cui la cittadinanza tutta versa in condizioni di difficoltà, la trovo ancora più brutta fatta da parte di chi si professa sempre dalla parte dei più deboli, a parole ovviamente, perché poi a fatti abbiamo avuto modo di toccare con mano che fate tutt'altro. E soprattutto non vi preoccupate di tutte quelle persone appunto che magari per ignoranza, perché parliamo di cittadini in età avanzata, non sanno nemmeno che possono ricorrere alla definizione agevolata e quindi non beneficeranno mai di questa misura che era stata prevista dal governo. Ma forse, e se non sbaglio, non vorrei ricordare male, ma in quest'Aula un anno o due anni fa abbiamo votato un provvedimento simile. Però forse quest'anno, questa volta votate contro, perché questo provvedimento proviene da un governo che non è della vostra stessa parte politica, mi viene anche questo dubbio, perché altrimenti non si spiega questo diniego che venite a proporre qui oggi e mi chiedo con quale faccia lo verrete a proporre ai cittadini. E vede Sindaco, mi rivolgo a lei, non si lamenti se poi scriviamo sui social, perché ognuno di noi, ribadisco, utilizza i mezzi che preferisce. E se lei non lo sa, forse il social è la prima forma di comunicazione in politica, utilizzata da tutti, a livello nazionale. Se lei non lo usa è un problema suo, non certo nostro che lo utilizziamo. Grazie Presidente.
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi possiamo andare al voto. Allora, siamo in votazione.
della proposta numero 4, mozione modifica, no, approvazione del diniego stralcio parziale articolo 1,227-229 legge 197-2022. Chi è favorevole all'approvazione di questa delibera? Ragazzi, siamo in votazione, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chi è contrario? 4 contrari. Il provvedimento è stato adottato. Che dobbiamo votare l'immediata esecutività dell'atto? Allora dobbiamo votare anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole all'immediata esecutività? Come prima. Chi è contrario? Chi è contrario come prima. Benissimo. Passiamo adesso a una mozione, la mozione della modifica del regolamento DECO, protocollo 67045 del 28-12-22. Allora, Bucchi Luigino.
Allora, Presidente, sì, la mozione è presentata da me, è firmata anche da altri consiglieri, ma chiedo di ritirarla. La porteremo in discussione in un altro momento. Grazie.
Grazie, grazie. Adesso abbiamo due interpellanze. Allora, una è stata presentata dal consigliere Paolacci e l'altra è stata presentata dal consigliere Bucchi ed altri. Ve la leggo come da regolamento. Balconata ex aula consigliare. Premesso che nella balconata dell'ex aula consigliare, sita in piazza Risorgimento da oltre 30 anni, artisti locali e non solo hanno potuto esporre opere del proprio ingegno, favorendo indirettamente anche movimento di pubblico in una piazza che, nonostante l'appellativo di salotto buono della città, risulta spesso deserta, che quanto sopra grazie ai visitatori si è sempre riscontrato anche un prezioso contributo per i commercianti del centro storico attualmente in sofferenza, che detto luogo, secondo gli artisti in passato ne hanno usufruito, risulta essere il più idoneo per tali iniziative, si interpella il sindaco e l'assessore di competenza per quali motivi, per quale non se ne vieta l'utilizzo delle iniziative illustrate in premessa. Se ha intenzione di codesta amministrazione rimettere a disposizione degli artisti che ne facciano richiesta per mostre ed altri luoghi indicato balconata all'ex aula consigliare, eventualmente da che data. Firmato Bucchi, Orsomando, Ramazzotti, Moscherini e Vecchiotti. Adesso hai 10 minuti di tempo per illustrarci appunto qual è la tua richiesta.
Sì, grazie Presidente, ma basteranno pochissimi minuti, meno dei 10 sicuramente, anche perché la richiesta, praticamente si tratta di una richiesta, molti artisti di Cerveteri non solo chiedono di poter tornare ad utilizzare l'ex balconata dell'aula consigliare. Questo perché, anche se sono a disposizione altri luoghi per fare le mostre, loro lo ritengono il più idoneo, in quanto si affaccia su una piazza dove ci sono anche dei servizi che praticamente a loro fanno comodo. C'è una bellissima mostra anche qui sulla scalinata del Granarone, però effettivamente durante la settimana, cioè, loro ritengono che il pubblico, quel poco pubblico che riescono a portare, insomma, qui non ci viene. Quindi si chiede, ecco, di poterla rimettere in funzione e di poterla rendere fruibile a questi artisti, sia locale che non, che anche di altre zone. Grazie.
Allora, grazie Sindaco, hai 5 minuti di tempo per dare una risposta all'interpellato.
Sì, grazie Presidente. Dunque, all'interno dell'ex aula del Consiglio Comunale, per quanto riguarda la parte superiore, perché la parte, diciamo, la sala di sotto viene utilizzata, mentre la balconata in questo momento è utilizzata come archivio. Purtroppo, dicevamo anche col segretario generale, c'è la necessità urgente di eliminare, diciamo, iniziare a eliminare la cattiva abitudine di usare tanta carta e quindi di diventare un comune veramente digitalizzato. All'interno dell'aula in questo momento sono conservati molti scatoloni di documenti dell'ente e quindi è utilizzata come archivio. È nostra intenzione liberare al più presto la balconata per restituirla all'utilizzo delle associazioni del territorio, che possano essere culturali, per mostre o manifestazioni o per altre attività che possano comunque rendere fruibile quel luogo. Ovviamente non è sufficiente spostare, diciamo, il materiale cartaceo e individuare dei locali adeguati per ospitare questo archivio. Sarà necessario anche fare delle opere di manutenzione straordinaria, perché quel locale ormai, insomma, presenta parecchi segni del tempo, quindi ha bisogno di essere risistemata la pavimentazione e anche insomma le mura. Quindi la nostra intenzione è quello di individuare un nuovo locale per archiviare il materiale, stanziare delle somme per fare la manutenzione e rendere poi nuovamente fruibile a tutti, compresi anche agli artisti, quei locali. Ricordo che comunque abitualmente noi continuiamo ad ospitare mostre di pittura e di arte all'interno della Sala Ruspoli, che è sempre a disposizione di tutte le associazioni e di coloro che insomma ne fanno richieste. Poi c'è stata questa bellissima iniziativa anche di utilizzare le scalinate del Granarone con questa esposizione, che ha avuto grande successo perché la location ovviamente è invidiabile, però la Sala Ruspoli è sempre a disposizione di tutti, diciamo, i soggetti che ne fanno richiesta. Ecco, mi ricorda il vice sindaco che anche all'interno della nostra biblioteca noi ospitiamo mostre d'arte, che quindi sono due luoghi adibiti a queste iniziative che sono sempre a disposizione. Quindi se c'è qualche associazione in particolare che le ha fatto questa richiesta, può fare richiesta al comune di essere ospitata all'interno di questi locali. Grazie.
Su questa cosa qua? Terminiamo prima le interpellanze, tanto non abbiamo completato. A fine consiglio, semmai va bene. Va bene.
La ringrazio della risposta. Niente, questi artisti comunque ci contano nel poter tornare il prima possibile in questa balconata, anche se stanno soffrendo degli altri locali, perché loro, insomma, a me me l'hanno detto, però per un fatto logistico loro preferiscono stare lì, perché sembra che lì ci sia un'affluenza di pubblico diversa rispetto agli altri luoghi che stanno utilizzando. Quindi mi auguro che per l'estate torni a essere fruibile da questi artisti. Anche perché il sindaco mi permetta, ma io adesso non so quanti scatoloni lì ci sono su questa balconata, ma può essere pure pericoloso, insomma, perché il peso sicuramente, poi lei è architetto, lo sa meglio di me, insomma, no? Quindi accumulare lì parecchia roba. Grazie comunque.
Passiamo all'ultima interpellanza, e su questa interpellanza devo ricordare al segretario che mi ha informato la consigliera Belardinelli che l'articolo 25 è quello riportato nel sito, perché ancora nel sito abbiamo un regolamento vecchio e lei l'ha preso. Cioè, volevo dire, no? Se era possibile cambiare perché c'è il regolamento nuovo. No, io siccome mi sono lamentato per il fatto che era sbagliato l'articolo, dice, ma io l'ho preso sul sito che ancora è caricato quello vecchio. Quindi voglio dire, vi leggo l'interpellanza, i sottoscritti consiglieri Gianluca Paolacci, Pavin, Annalisa Belardinelli, Luca Piergentili del gruppo consigliare Insieme per Cerveteri, ripremesso che diverse strade della frazione Due Casette del comune di Cerveteri sono ormai in condizioni critiche e pericolose per la circolazione. In particolare il tratto di strada competenza comunale che costeggia piazza Nazareno Pagliuca, tra l'altro la stessa piazza versa in condizioni pietose, nonché fosso di Centocorvi, via dell'Isolotto, via Monte di Pozzi, che da quanto costa su tale strada da svariati anni non si effettuano adeguati interventi di manutenzione e che tali interventi sono divenuti ormai improcrastinabili. Ciò premesso, i sottoscritti consiglieri interpellano il sindaco per sapere se è intenzione di questa amministrazione provvedere al rifacimento delle strade sopra specificate. In caso di risposta affermativa, con quale tempistiche e modalità? Paolacci, Pavin, Belardinelli, Piergentili.
Grazie,
10 Presidente. Minuti di tempo per esporre.
Sì, no, sarò molto più breve. Grazie Presidente. E nulla, volevo semplicemente chiedere a, sia all'assessore con il quale ci siamo parlati più volte, abbiamo anche fatto dei sopralluoghi, qual è l'intenzione, se c'è un programma, se state facendo qualcosa, ma semplicemente perché chiaramente vivendo lì e stando lì mi fanno continuamente queste domande, ma semplicemente anche perché percorrendo queste strade sono ormai divenute davvero, alcune di queste sono quasi impraticabili, vedi via dell'Isolotto, piazza Nazareno Pagliuca ormai è praticamente un punto dove qualcuno rischia la vita, insomma capisco, lo so, c'è sempre l'Arsial di mezzo, però insomma volevo sapere se, visto che l'Arsial ha dato anche il consenso ad acquisire, se il Comune, se l'amministrazione ha iniziato a prendere in considerazione queste ipotesi e se prima o poi queste strade verranno finalmente ristabilite, visto che insomma voglio dire comunque sono cittadini, pagano le tasse, sono cittadini che votano, credo che sia anche giunto il momento di prestare attenzione anche ai cittadini della frazione delle due casette, in quanto insomma veramente le strade sono diventate davvero pericolose. Grazie.
Allora a questa interpellanza il sindaco ha dato mandato a rispondere all'assessore ai lavori pubblici.
Grazie.
Prego assessore.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. In realtà questo tema delle strade Arsial l'avevamo già affrontato in Consiglio Comunale alcuni mesi fa, sempre attraverso un'interpellanza che era stata presentata dal gruppo del consigliere Luigino Bucchi. E quindi la risposta su quella tipologia di strade sarà più o meno la stessa che ho già dato insomma, all'epoca. Le strade che avete citato diciamo, nell'interpellanza sono, eccetto una, sono tutte strade che non fanno ancora parte del patrimonio comunale, ma bensì di un altro ente che è l'Arsial. Quindi, come avevamo già detto in quel Consiglio Comunale, ribadisco che siamo legittimati a fare interventi su quella tipologia di strade di manutenzione ordinaria. E anche ultimamente sono stati fatti degli interventi proprio su Piazza Nazareno Pagliuca, su Via dell'Isolotto e su altre insomma, vie limitrofe della località delle due casette. Ora io capisco che diciamo, il livello di ammaloramento dell'asfalto di queste strade richiederebbe ovviamente un intervento più funzionale di manutenzione straordinaria, di rifacimento totale del manto. Però fino a che queste strade non diventeranno del patrimonio del Comune non sarà possibile fare un intervento di manutenzione straordinaria. Vorrei ricordare, come già detto anche l'altra volta, che la maggior parte dei fondi stanziati per la manutenzione ordinaria li utilizziamo proprio per fare il colmamento delle buche proprio nelle strade che non sono di proprietà del Comune, ma su cui il Comune deve garantire comunque la percorribilità. E diciamo che invece va fatto un discorso a parte per il tratto di ex strada provinciale di via Furbara Sasso, tratto che adesso è diventato di area urbana e dunque su cui il Comune ha una competenza. Su questo, come ha detto anche il consigliere Paolacci, abbiamo già fatto dei sopralluoghi, ci siamo visti, abbiamo anche ipotizzato delle soluzioni, abbiamo fatto delle richieste, è nostra sicuramente intenzione intervenire. I tempi è complicato dirlo, però abbiamo fatto richiesta di finanziamento a enti sovracomunali in cui abbiamo inserito anche quel tratto di strada e comunque stanzieremo nel bilancio 2023 delle somme proprio per la riqualificazione degli asfalti. Quindi insomma questi sono gli strumenti che abbiamo a disposizione. In ultimo concludo dicendo, come ho concluso anche la scorsa volta, che nel momento in cui le strade Arsial diventeranno del patrimonio comunale, stiamo parlando di un numero di chilometri che vanno da circa 250 a 300, adesso il numero esatto, però facciamo ecco una via di mezzo tra queste cifre, il che significherebbe avere ampliato il patrimonio della rete viaria di un'innumerevole quantità di chilometri, e quindi poi bisognerà il giorno dopo trovare le risorse per fare degli interventi di natura straordinaria, che considerando l'aumento dei prezzi che c'è stato nel 2022 stiamo parlando di cifre veramente esorbitanti. Comunque, ecco, differenza fra le strade Arcial e quel tratto che riconosco a fronte di segnalazioni, sopralluoghi, che è oggi rappresenta una criticità forte, una pericolosità forte, come purtroppo altre situazioni, insomma, ce ne abbiamo parecchie, anche abbastanza critiche, insomma, come via degli Eucalipti a Campo di Mare, via Volterra a Cerenoi, cioè ce ne sono parecchie. Quindi il nostro sforzo è quello di stanziare delle somme, di cercare di fare le richieste agli enti sovracomunali e di reperire più risorse possibili per dare più risposte possibili. Grazie.
Allora, se non lo so, se vuole se vuoi dire qualche cosa, se sei soddisfatto.
Sì, grazie. No, volevo ribadire, sì, capisco perfettamente l'assessore Luchetti, giustamente ne abbiamo già parlato diverse volte, ma se fosse possibile avere... il problema Arcial, io penso c'è anche l'assessore all'urbanistica Riccardo Ferri, probabilmente potrebbe essere, io credo che sia opportuno probabilmente che l'amministrazione inizi a prendere in considerazione l'acquisizione. Chiaramente nessuno pretende che si acquisiscano tutte le strade o tutti i beni, però credo che sia auspicabile iniziare una programmazione di acquisizione dei beni così chiamati dell'Arcial, visto che è un problema vecchio di 70 anni probabilmente. Quindi questo io sto chiedendo, nessuno si aspetta, per carità, ma viviamo tutti sulla stessa terra, però penso che sia giusto iniziare a dare delle risposte con delle tempistiche, tra 5 anni, entro 5 anni, uno non chiede entro marzo, perché giustamente saremmo degli sconsiderati, però voglio dire, iniziare a fare una progettazione con una programmazione credo che sia doveroso, anche perché ve lo garantisco, ma tanto ci passate anche voi, le strade sono diventate impercorribili, la manutenzione ordinaria io credo che non venga neanche fatta, Luchetti, perché non, se passi a via dell'Isolotto ci spacchi la macchina, la dividi in due, cioè io non penso che sia, non credo che sia più una cosa da rimandare o comunque da soprassedere, perché è un problema che sono cittadini, pagano le tasse, stanno lì, vivono, mediamente è tutta brava gente. Cioè, non è che uno può continuare a dare la risposta, le strade sono dell'Arcial. Sì, le strade sono dell'Arcial, ok, ma risolviamo questo problema, Cioè, ci hanno dato disponibilità di acquisizione di alcune aree e prendiamo in considerazione di acquisire qualche area. Sono 250 chilometri, troppi, lo so, prendiamone 10, cominciamo, 15, 20, quanto è in grado l'amministrazione di assorbirne? È perché se continuiamo a dare la stessa risposta da sempre, sono dell'Arcial, allora le domande non le facciamo più. Nelle buche ci caschiamo dentro, va bene, ok, ma non credo che sia quello che il cittadino vuole, non credo che sia quello che nessuno di noi vuole, insomma, ecco, tutto lì. Grazie.
Allora, grazie. Consiglieri comunali, su che cosa? Ah, questa della mail? Allora, intanto il consiglio comunale è terminato.